Buonasera. Consigliere, prendete posto che iniziamo. Benvenuti, buonasera. Passo subito la parola al segretario comunale per l'appello.
Buonasera. Pietro Valente.
Presente.
Mauro Vicentin.
Presente.
Silvano Pilosio.
Presente.
Massimo Pischiutta.
Presente.
Daniela Cominotto. Lucio Moss.
Sì.
Dimitri Quaglia. Assente. Luca Violino. Laura Battigelli. Antonio Pischiutta. Beatrice Tempini.
Video collegata qui.
Presente.
Video. Alessandra Buttazzoni. Fabio Spitaleri. Assente.
Giustificato.
Claudio Chiapolino. Carlo Toppazzini. Assente. Nino Di Luc.
Presente.
Massimiliano Verdini.
Allora, nomina scrutatori. Nominiamo Violino, Battigelli e Buttazzoni. Comunicazioni del sindaco. Inizierei questa seduta con un minuto di raccoglimento per il lutto nazionale che ha colpito la nazione, per la mancata dipartita di Silvio Berlusconi. È stato più volte presidente del Consiglio, europarlamentare, senatore della Repubblica, leader di un partito che ha influenzato la vita politica per diversi decenni, portando anche l'Italia al bipolarismo, al bipartitismo come modello. Quindi in suo ricordo, nel ricordo di tutte le persone che lo hanno seguito, degli italiani che comunque lo hanno amato o meno, ma che sono stati da lui amministrati e che assieme alle forze, alle altre forze politiche con le quali si è alternato al governo, hanno vissuto un trentennio di vita di questo Paese, vita che ha visto questo Paese ovviamente affrontare sfide particolari e anche situazioni e momenti particolarmente difficili. Quindi inizierei con questo minuto di raccoglimento. Grazie. Nelle comunicazioni vi dico già che il mercoledì 28 giugno è prevista la seconda seduta di consiglio. L'avete ricevuto già come convocazione nell'ambito della comunicazione che è già pervenuta per questo Consiglio Comunale. In quell'occasione esamineremo la variante al piano regolatore numero 93 e discussione, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e risoluzioni. Subito dopo quel Consiglio, quindi il 30, si aprirà San Daniele area di festa, assieme a Folchesta anche, speriamo in un tempo clemente, visto tutto quello che è stato di negativo e di brutto tempo nelle ultime settimane. Spero e speriamo tutti, ci auguriamo che questa settimana di area di feste possa invece godere di un bel clima anche per affrontare questa rinascita di area di festa con questa versione nuova, differente, con l'abbinamento con Folchest. Sicuramente ci sarà tanta attrattività, ci sarà questa formula nuova che vede impegnati tanti soggetti, anche una nuova formulazione e un nuovo coordinamento per la riuscita di questa manifestazione, quindi è importante, insomma, che tutto vada per il meglio. I consiglieri dovrebbero aver ricevuto forse oggi l'invito a partecipare anche alla serata inaugurale ospiti del Consorzio del Prosciutto di San Daniele, che sarà sempre il 30, venerdì, dopo il taglio ufficiale della prima fetta. Sempre in tema di manifestazioni, si è chiusa a Pratica di Mare una 3 giorni importante per la ricorrenza e il ricordo del centenario dell'aeronautica militare. All'aeronautica militare voi sapete che negli ultimi anni ci lega un rapporto di collaborazione bivalente tra San Daniele del Friuli e la stessa aeronautica militare, con scambi di visite, con progettazioni che riguardano le scuole, in particolare il Manzini e non solo. E in questo evento importante, questo air show che c'è stato a Pratica di Mare, eravamo presenti con il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, che ha servito nell'area delle personalità, insomma il nostro prodotto ha portato il nome della nostra città. Era presente anche in forma privata, ma sempre rappresentando, e ha potuto portare i saluti al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale Goretti, l'assessore Daniela Cominotto, che nella giornata di venerdì, insomma, ha fatto da ambasciatrice anche e ha aperto, insomma, questi 3 giorni dove San Daniele comunque era presente con le eccellenze del suo territorio. Nel prossimo futuro, torno a dire, come anticipato, ci saranno dei progetti che vedranno coinvolto il Manzini, il Comune di San Daniele e l'Aeronautica Militare, proprio per cercare di spiegare ai nostri ragazzi quello che quel mondo dell'aeronautica può voler dire anche in termini di sbocchi di lavoro, e anche per il fatto che proprio qui in Friuli, nella vicina Rivolto, c'è una base importante dell'aeronautica militare, oltre a quella di Aviano, che è della base americana, dove italiani e americani evidentemente collaborano. Io sulle comunicazioni non avrei altro da dire, se qualche assessore ha qualcosa da aggiungere. No? Bene. Punto 3, lettura verbale seduta precedente. Come sapete è una presa d'atto, quindi se ci sono interventi a riguardo potete farli, altrimenti prendiamo atto che i verbali sono stati pubblicati sul sito tramite la pubblicazione della registrazione audio delle sedute. Nessun commento? Nessun intervento? Va bene, il Consiglio prende atto. Punto 4. Parere preventivo, ampliamento di attività produttiva realizzabile in deroga allo strumento edilizio generale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 ter della legge regionale Friuli Venezia Giulia, numero 3 2001, successive modifiche e integrazioni, ditta filiera 1 prosciutti SRL, determinazioni. Allora, noi abbiamo qui sia il responsabile del nostro ufficio tecnico, dell'ufficio urbanistico, l'architetto Casagrande, e il professionista in rappresentanza di filiera 1, Pietro Natolino, e quindi li inviterei a venire qui. Mauro, magari vai sulla sinistra. E io intanto carico la chiavetta. Adesso, Beatrice, facciamo la condivisione dello schermo, così tu vedi.
Sì,
lo schermo nostro, perfetto.
Sì.
Adesso apriamo la chiavetta. Filiera 1. Ecco, qui adesso vi gestite voi. Chi opera al PC? Architetto. Allora passo la parola all'architetto Casagrande, che ci guida anche nell'illustrazione. Ma se no non riesce a aprire le... Fa tutto lei così?
Sì. Secondo suono.
Sì. Microfono di là.
Così, giusto?
Perfetto.
Beh, tanto buonasera a tutti. Allora, alla deriva, sì, mi sono perso, sì. Tiro fuori io. Allora, l'argomento di questa sera trattasi di una variante di natura puntuale, non in contrasto con il piano regolatore, bensì in deroga. ormai a livello nazionale e quindi di declinazioni con le varie declinazioni regionali, queste varianti sono definite variante sostanzialmente definite come variante dello sportello unico, cioè SUAP, sportello unico per le attività produttive. E le varie declinazioni delle varie normative, tutto parte da una normativa di ordine regionale, di ordine nazionale, scusatemi, che poi è stata declinata con normativa di ordine regionale. Di fatto ogni regione ha una norma molto simile che prevede queste opportunità. Friuli Venezia Giulia ha la legge numero 3 del 2001 che permette alle attività produttive in essere, quindi vive, quindi con una certa capacità industriale e produttiva, di andare non in contrasto ma bensì in deroga allo strumento urbanistico generale per permettere sostanzialmente degli ampliamenti. Andiamo subito a vedere di cosa stiamo parlando. Sì, sì, la sta prendendo. Ecco qui, lo vediamo subito. Siamo in zona produttiva, ditta filiera 1 è una ditta ormai consolidata, ormai da decenni, leggendo la loro relazione, ditta filiera 1 ha necessità di ampliarsi dal punto di vista produttivo per fare delle camere, nuove camere, nuovi ambienti per il trattamento del prosciutto. La necessità di andare in deroga nasce dalla necessità logistica, ma non solo logistica ma anche produttiva, di layout produttivo, di ampliarsi verso la costruenda strada che verrà realizzata, che dovrà essere realizzata e che verrà realizzata in zona produttiva. Volontà dell'azienda quindi di produrre questo ampliamento secondo dei requisiti ben stabiliti. Cioè, legge Friuli prevede che ci siano tre requisiti, li trovate nella delibera che ho stampato per tutti i consiglieri. I requisiti sono, ripeto, sono sostanzialmente tre, sono dei requisiti di ordine metrico, dei requisiti di percentuale di superficie e un terzo requisito di ordine, voglio dire, produttivo barra sociale, che prevede che ci sia da parte della ditta un impegno a utilizzare manodopera, non solo manodopera, ma manodopera in questo caso manodopera altamente specializzata a favore dell'azienda. Gli altri due requisiti sono che l'ampliamento non deve superare l'80% del volume o della superficie di esistenza del fabbricato e che l'intervento in un complessivo, cioè in ampliamento, non superi 5.000 metri quadrati. Allora, andiamo subito a capire questi tre parametri. Come vedete nella delibera, ampiamente questi parametri vengono ampiamente contenuti e quindi sono ampiamente più bassi rispetto ai parametri di legge, tanto che, per essere pratici, l'ampliamento chiesto da filiera 1, che adesso andremo a vedere di cosa stiamo parlando, ammonta al 26,83% della capacità potenziale edificatoria di tutta l'attività. Quindi ampiamente al circa il 70% di possibilità di ulteriore ampliamento, perché non va ad esaurirsi, sempre che l'ampliamento rientri dentro nei 5.000 metri quadri. Attualmente l'ampliamento richiesto è di circa 2.700 metri quadri. Ora, perché deroga? Perché, come vedremo fra un attimo, lo vedete qui in questo riquadro un po' più piccolo, e casomai adesso cerco anche di ingrandirvelo, eccolo qui. Perché deroga? Perché già nel 2000, se non ricordo male, con una delibera che adesso andremo a vedere, un atto di indirizzo, si andava a determinare rispetto al piano produttivo di San Daniele, zona produttiva appunto, si andava a determinare che, un attimo perché il file è un po' grosso, ci vuole un momento per il computer un po' piccolino, ci vuole un attimo perché si riesca a inquadrare di cosa sto parlando. Ecco qua. Già qualche anno fa si andava a determinare che secondo delle... Scusatemi perché voglio farvi vedere, altrimenti parlo di una cosa, ma non vediamo insieme. Non siamo ancora. Non si sta male, sono anche del passino.
No, forse non lo vede. Mentre lei parla, dopo io le risposte sì, file sì, sul computer. Che poi sono
ok, carica, sì, sì, probabilmente sì. Un attimo di pazienza. Già, nel 2000, con un atto, già negli anni 2000 con un atto di indirizzo che adesso andremo a vedere, si veniva stabilito un certo tracciato potenziale della costruenda strada. Filiera 1, venuta a conoscenza di questo tramite delle interlocuzioni con l'ufficio tecnico e l'amministrazione, ha deciso di sua volontà, perché di fondo non aveva, qui ingegnere aiutami, non aveva... una volta, tanto per essere chiaro, una volta rispettati i tre parametri di legge, non aveva un dovere rispetto all'amministrazione di impegnarsi ulteriormente, ma tramite l'interlocuzione con l'ufficio e con l'amministrazione si è deciso che Filiera 1 spontaneamente andasse a coprire le spese, di progettazione del tracciato stradale che ora andiamo a vedere insieme. Quindi... andando a ripescare degli atti di indirizzo, ancora anche questi di qualche anno fa, circa l'utilità pubblica, cioè il Comune di San Daniele, ancora nel 2015, con delibera di Consiglio Comunale, ha stabilito che tutte le varianti che vengono presentate a livello comunale e a livello regionale devono dimostrare un'utilità pubblica, cioè devono dare, tra virgolette, un termine un po'... non molto buono, non molto bello, devono dare qualcosa alla pubblica amministrazione. Bene, Filiera 1, ripeto, pur essendo che questa non è una variante in contrasto con lo strumento urbanistico, ma bensì una variante in deroga allo strumento stesso, si è deciso insieme all'amministrazione di andare a coprire le spese di progettazione della strada che adesso dovremo riuscire a vedere. Il tracciato della strada ricalca esattamente ciò che veniva definito con delibera di qualche anno fa, secondo delle possibilità e delle ipotesi di tracciato che erano state ancora stabilite nel vecchio piano particolarizzato, nel vecchio piano produttivo di ancora degli anni 90. Quindi, adesso cerchiamo di vedere. Eccolo qua. Ma ce n'è un'altra tavola ancora più, che si vede ancora meglio.
Non sulla generale? Allora.
No, su un'altra tavola. Anche se usavamo il mio sindaco, possiamo utilizziamo il mio. Quindi...
Non si
connette, no? Lo so, ma troviamo un modo per connettere. Quindi, appunto, l'amministrazione prende contatti, si stabilisce quello che vi ho detto poc'anzi, il ruolo del Consiglio Comunale questa sera è quello di esprimersi su un parere preliminare. Perché un parere preliminare? Perché appunto la legge che vi citavo prima prevede che ci sia un passaggio in Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale si esprime sulla bontà della variante puntuale proposta, sulla necessità o meno dell'utilità pubblica, e fatta questa operazione rimette tutto al SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive, che prenderà contatti con la ditta e i progettisti per la redazione del progetto finale. Quindi in questo momento noi ci spiamo su un parere preliminare. Ora, la progettazione, ovviamente, chiaramente esclusa la progettazione della strada per la quale c'è in essere una convenzione, una bozza di convenzione che avrete visto nella documentazione che vi ho fornito, però la progettazione prevista dallo studio è una progettazione avanzata nella quale, adesso vedremo, è evidente la necessità di ampliamento, è evidente come viene ampliato il fabbricato ed è altrettanto evidente il rispetto di parametri urbanistici e di standard urbanistici previsti dalla norma. Premetto che a livello di parcheggi, a livello di verde, sono una quantità molto più grande, una quantità molto più forte rispetto a quanto stabilito dalla norma. Premetto altrettanto che questo articolo, appunto, che l'articolo 12 della legge 3 del 2001 derogherebbe addirittura i parametri di parcheggio. Quindi la ditta, teoricamente, dico teoricamente perché praticamente non è così, perché recepisce e le recupera, praticamente potrebbe anche andare in deroga della quantità di parcheggi. Cioè, la legge 3/2000, legge Friuli 3/2001 è fortemente, voglio dire, a favore delle ditte che hanno interesse ad investire in un territorio. In più favorisce l'interlocuzione tra la pubblica amministrazione e la ditta per cercare di ottenere anche dei risultati aggiuntivi. Ovvio che uno dei pochissimi paletti previsti da questa norma è che tutto venga svolto in zona propria, cioè in zona produttiva. Cioè non posso ovviamente fare un ampliamento di una zona produttiva in una zona che produttiva non lo è. Il sindaco ci fa vedere, ha aperto adesso la delibera di qualche anno fa,
2020,
del 2020, che prevedeva il tracciato della strada, lo vediamo questo qui, nuovo, no? Esattamente. E adesso voglio far vedere invece la sistemazione post progetto. Praticamente vengono realizzate lato nord, giusto ingegnere, vengono realizzate lato nord delle, questi sono i prospetti, ovest, vengono realizzate lato ovest, vengono realizzate delle sale per la stagionatura. Ora mi sono letto tutta la relazione, io non sono espertissimo di questa materia di stagionatura dei prosciutti, però da quello che ho capito le due tipi di stagionatura non possono incontrarsi, corretto?
Il fresco non può incontrarsi, ecco, con lo stagionato, e quindi logica vuole, non logica, la normativa sanitaria, la CCP prevede che necessariamente deve essere in quella zona locale la stagionatura. Il fresco si ferma nel piano terra che è adibito a celle, i primi 99 giorni si parla di fresco, dopo, a partire, chiedo scusa, da questa zona si parla di stagionato. Quindi gioco forza è uno dei motivi per cui anche chiediamo di localizzare in quel punto, il layout è obbligatoriamente costretto a essere in quella zona. Da qua in poi è stagionato, qua è fresco. Questa è le grandi celle. Il prosciutto di San Daniele si fa in 99 giorni, che sono le celle, poi sale in stagionatura. Un altro motivo, chiedo scusa se l'ho interrotta, è che la necessità del mercato richiede ormai 19 o 20 o 20 mesi. Quando sono partita i 9-12 mesi massimo la normativa, ormai siamo arrivati ai 18-19. Il mercato è quello americano, prevedono necessariamente un buon aumento e un 20 persone di aggiunta nel layout produttivo. Queste sono le due tre motivazioni che mi ha già accennato l'architetto Casagrande. Credo più di 15 milioni di euro, quello che lei ha messo sul messaggero. Saranno 10 solo di parte di lì. Faccio conto quasi il doppio.
Per quanto attiene la progettazione, che in questo momento ovviamente è a livello di bozza di convenzione, non potrebbe essere diversamente perché, ripeto, siamo a livello di parere preliminare da fornire poi al SUAP, già la ditta si impegna alla progettazione definitiva esecutiva e già la ditta, ma questo sicuramente in collaborazione con l'amministrazione chiaramente, si impegna anche a intessere tutti quei rapporti con appunto i proprietari degli altri lotti che verranno occupati dalla costruenda, dalla futura strada. È logico che qui si mette in moto un lavoro non da poco di definizione dei tracciati, di appunto definizione delle superfici, definizione delle proprietà, ma penso che l'amministrazione sia ben chiara, ben conscia di cosa c'è da fare e come va fatto. Si punta ovviamente, come in tutti questi generi di attività, a non arrivare all'esproprio, ma arrivare alle cosiddette cessioni bonarie previste dalla norma, con le quali le ditte bonariamente, che poi è un termine anche non correttissimo, le ditte sostanzialmente invece di, appunto, di andare verso l'espropriazione, ci sono gli atti di compravendita tra privati o tra pubblica amministrazione e privati, in modo tale da evitare tutta la procedura espropriativa. Volontà nostra dell'amministrazione, dell'ufficio dell'amministrazione, è appunto arrivare a questa soluzione. Ripeto, sono già stati già da qualche tempo, sono già stati messi in moto di, appunto, questi rapporti, di queste interlocuzioni con i proprietari delle ditte, che correttamente la ditta filiera 1 ha riportato all'interno della convenzione, perché normativamente, essendo loro non proprietari di tutti i lotti della strada, devono dichiararlo sostanzialmente, e noi dobbiamo essere consci di questo fatto qua. Quindi, ritornando al quesito, il quesito è se il Consiglio Comunale è favorevole a questa scelta, a questa proposta progettuale che prevede l'ampliamento, come vedete in parte in rosso, della ditta filiera 1. E l'ampliamento è, come vi ho già detto, ampiamente al di sotto dei valori stabiliti dalla norma, prevederebbe ampliamenti molto più ampi, superfici molto più ampie, e ripeto, giusto per essere preciso, non prevederebbe un'utilità pubblica, cosa che invece si è riusciti a, a trovare la quadra su questa cosa qui. Io altro da dirvi obiettivamente non ho, insomma.
Allora, aggiungo qualcosa io. Ovviamente l'amministrazione, che da tempo segue questa partita già nel precedente mandato, è favorevole. Abbiamo, come avete visto, con la delibera del 2020 adottato una pianificazione differente rispetto alle due alternative precedenti per quanto riguarda la viabilità, e adesso con questo permesso a suo tempo atto Pazzini di fare una sistemazione delle sue aree per togliere anche una serie di problematiche che insistevano sulla viabilità dell'area, quindi extra, diciamo, lotti Pazzini, ma sulla viabilità comunale, e adesso permette anche di iniziare ad ampliare filiera 1 sui lotti di proprietà che stanno dentro, diciamo, il perimetro non occupato dalla strada che è stata alzata, e allo stesso tempo con la progettazione da parte di filiera 1 della strada ci mette nelle mani dell'amministrazione la possibilità di avere già fatto un grosso passo avanti per quanto riguarda la progettazione proprio, e quindi anche per quanto riguarda quel tipo di opera pubblica che poi sicuramente andrà finanziata, e quindi il Comune dovrà trovare, quando riterrà di poterlo fare e riterrà anche strategico attuare, le risorse per poi realizzare l'infrastruttura. Realizzata quell'infrastruttura, ma già adesso, una volta che viene pianificata, questo può mettere in moto anche quei lotti che stanno sopra la strada, che adesso qui non vediamo, ecco, li possiamo vedere qua sopra, e questo chiaramente dovrebbe aiutare a dare una spinta di nuovo alla zona industriale di San Daniele, zona che sappiamo che è ferma da tantissimi anni, proprio perché comunque mancano le infrastrutture, evidentemente manca anche la richiesta, ma cosa che ci interessava molto è che soprattutto i prosciuttifici, in questo caso filiera 1, potessero crescere. Il dato sull'occupazione è un dato che evidentemente ha toccato questa amministrazione in senso positivo, il dato dell'investimento anche, perché il fatto di sapere che ci sono 20 persone, che c'è un investimento di questa natura, significa anche che l'investimento ha una visione di medio-lungo termine. Il fatto che poi questo accompagni una crescita in un mercato florido come quello statunitense ci fa anche capire come in generale il sistema si stia muovendo in maniera molto positiva, e quindi è bene che ci siano dei player che sul mercato hanno la possibilità di poter dare risposta a quel tipo di richiesta di prodotto. Quindi questi gli elementi che ci hanno guidato. Soddisfazione, devo dire, anche per essere riusciti in questi mesi a far coincidere l'interesse pubblico nostro, che è quello di sviluppare la zona a favore anche degli altri proprietari dei lotti, con le sistemazioni di due grandi aziende che insistono in quell'area, e quindi assecondare le loro esigenze di crescita e di sviluppo, che è uno sviluppo evidentemente coordinato e coerente con quella che era la pianificazione di quell'area industriale lì, con questi, con questa grande espansione e previsione di nuovi lotti, insomma, no? Se ci sono domande da parte dei consiglieri, ecco, Topazzini, prego. Domande tecniche, eh? Avete un...
Sono
domande tecniche, apriamo il dibattito. E quindi, aperto il dibattito, primo intervento Topazzini.
Credo che questo tipo di operazione è stata fatta anche anni fa su altri prostituifici. Peraltro è una legge 2001 e credo, mi ricordo, che questo tipo di variazione, anzi questa di proposta di ampliamento, si possa fare anche a livello di giunta, non tanto di consiglio, mi sembra di ricordare. Non deve passare necessariamente così, se non la giunta vuole, giunta aperta. Quindi, insomma, benvenga questo tipo di operazione. Sappiamo benissimo che i parametri ci sono, perché tecnicamente non sarebbe proprio da discutere neppure sui parametri, sui superfici, perché rispettano quello che è la norma che prevede la legge regionale del 3/2001. Quindi nulla incontrerà. Anzi, se posso permettermi, faccio un plauso alle ditte che sono insediate su questo territorio, soprattutto quei prostituiti, perché oggi come oggi riescono a mantenere ancora una produttività adeguata, con un'eccellenza adeguata, non solo adeguata ma ancora di più, che è riconosciuta in tutto il mondo. Quindi se questo ampliamento comporta anche un miglioramento della qualità e del prodotto, ben vengano, perché questo è quello che noi preferiremmo sentire, cioè cercare di fare produzione ma di qualità, produzione e di qualità. Quindi questo, ben vengano questo tipo di soluzioni e di ampliamenti. Peraltro credo, ma insomma auspico, che in questo tipo di ampliamento ci sia anche una nuova organizzazione aziendale, ma anche un aumento delle persone che lavorano all'interno, quindi delle risorse umane, e questo darà modo anche ai cittadini di poter, insomma, avere delle opportunità nuove per quanto riguarda i posti di lavoro. Quindi su questo nulla toglie. L'unica cosa che posso dire è, sono rimasto un po' perplesso su questo, ed è quello relativo alla strada, perché la strada che è in progettazione è quella relativa a un vecchio piano particolareggiato del 2007, mi sembra di ricordare, e che è stato poi approvato ed è scaduto nel 2017. Quindi la strada fa parte di un piano particolareggiato. Peraltro nella delibera, che sono andato a leggermi perché ogni tanto la memoria fa brutti scherzi, si dice proprio che nel momento in cui scade la delibera, scadono i termini per quanto riguarda il piano patrimoniale, quindi dopo 10 anni, in questo caso bisogna rifare tutto, cioè ovvero riproporre il piano patrimoniale, deve andare di nuovo in adozione, approvazione e quant'altro. Quindi sul fatto che l'azienda abbia chiesto una strada, perché la lettera è del 2020, ma io non ce l'ho sotto mano, quindi non capisco le motivazioni. 2019, anzi. 18/10/2019, il protocollo 18/910. Almeno è scritto così sulla delibera, quindi c'è una richiesta da parte dell'azienda, e qui c'è scritto richiesta della filiera 1 del prosciutto 18/10/2019, protocollo 18/910. Attenzione, questa è quello che si dà una delibera, non quello che si dà una lettera, quindi io non posso neppure dibattere su quello che è scritto nella lettera. Ma al di là di questo, credo che l'azienda abbia chiesto la strada più che altro per avere un accesso diverso rispetto a quello che è... È una delibera di giunta, sì. È una delibera di giunta, certo. Quindi io l'unica cosa che mi sento di dire, al di là che poi nella delibera che andremo a provare, e che io concordo pienamente, perché non ho nulla in contrario a fare questo tipo di ampliamenti, quello che non mi sembra un po' inopportuno è quello di andare a inserire all'interno di questa delibera il fatto che la ditta abbia proposto una strada, non ho che vedere, mentre invece sarebbe opportuno dibattere, ovvero confrontarci sull'eventuale nuovo adozione di un piano patrimoniale che ha quella strada in mezzo. Poi dipende se il comune vuole proporre un piano particolareggiato, un'iniziativa pubblica o privata, quello lo vedremo, ma secondo me non ha nulla a che vedere con quello che noi stiamo oggi approvando. C'è la necessità da parte dell'azienda, bene, nessun problema, perfetto, l'azienda ha richiesto una nuova strada, c'è però tutto un altro discorso che è quello relativo all'area industriale alimentare. Questo va, secondo me, va affrontato in modo diverso. Ripeto, nulla in contrario alla delibera, nulla in contrario all'ampliamento che comunque per legge può essere richiesto e può essere fatto anche in deroga a quello che sono gli strumenti urbanistici, ma un attimo di attenzione su quello che sono poi quello che è la viabilità, che dovremo in qualche modo discuterne e quindi anche confrontarci.
Allora, due precisazioni. La prima, che mi ha tratto in inganno prima Topazzini dicendo che potevamo andare in giunta aperta, in realtà potevamo andare in giunta aperta per un PAC, non per l'ampliamento in deroga. L'articolo 12 ter della legge regionale 12 febbraio 2001 numero 3 dice: interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale previo parere favorevole del Consiglio Comunale sono soggetti al procedimento di cui articolo 11. Quindi è... quindi è la norma prevede che si vada in Consiglio Comunale, quindi questo era giusto per chiarire anche chi ci sente poi in un secondo tempo la registrazione di questo Consiglio Comunale. Venendo invece al richiamo della delibera di giunta, no, che adesso ho riaperto, che vedete proiettata qui alle mie spalle, no, va benissimo, nel senso che l'attività dell'amministrazione è sempre super trasparente, quindi nel 2020 noi quando ci trovavamo di fronte a due previsioni alternative di strade, cioè c'erano due ipotesi di viabilità, una più alta, una più bassa, alternative, nessuna amministrazione aveva scelto se optare per la proposta 1 o per la proposta 2, le valutava come un'alternativa all'altra, chiaramente fatte all'epoca di tutta l'operazione, diciamo, di pianificazione urbanistica, e quindi in un'epoca abbastanza remota rispetto al 2020. Nel 2019 è arrivata questa richiesta di filiera 1 perché iniziava a avere necessità di ampliamento. Abbiamo valutato, in quel momento abbiamo fatto delle valutazioni, le trovate scritte qui. Le valutazioni sono quello che accennavo prima, cioè le difficoltà logistiche di quell'area che negli anni si è sviluppata, che ovviamente per fortuna ha ampliato il numero di lavoratori presenti, non solo in filiera 1 ma nella Mabi, nella Topazzini, in tutte le aziende che sono lì dislocate, e questo ha prodotto tutta una serie anche di segnalazioni all'ufficio della polizia locale, al sindaco, di problematiche che succedevano e in parte succedono ancora oggi in quell'area lì. Parlo di problematiche di viabilità, no? Automezzi pesanti, viabilità delle persone che devono andare a lavorare e quant'altro. Quindi in quest'ottica abbiamo valutato la richiesta di filiera 1 per trovare una soluzione che potesse darci una mano proprio andare a risolvere questi problemi di utilità generale, e abbiamo trovato la soluzione di questa modifica viaria che ha permesso, come dicevo prima, in una prima fase che diciamo non riguarda questa delibera di consiglio ma ha riguardato l'ampliamento di Topazzini, che ha portato all'interno tutta una serie di logistica che prima invece ricadeva sulla viabilità pubblica, con problemi per Topazzini S.P.A. e per tutti gli altri che erano lì insediati, e successivamente in tandem questa soluzione porta anche la possibilità di ampliare filiera 1 e di dare spazio poi ad ampliamenti o a nuovi insediamenti sopra quella viabilità lì. Quindi qui è riportato in maniera corretta il fatto che c'è stata questa richiesta protocollata, è spiegato anche come noi ci siamo mossi, cioè sentendo i grandi player che erano in quell'area, in modo di cercare di efficientare gli interventi, di fare in modo che le cose venissero buone con la massima efficacia per tutti quanti, e così abbiamo fatto. E per quanto riguarda invece il piano particolareggiato, direi che in questa fase non ha interesse, non ha rilevanza. Noi acquisiamo quindi sullo strumento, sulla delibera di consiglio di oggi, che è l'ampliamento in deroga a filiera 1, noi in quest'ottica di concessione di questo ampliamento troviamo un'utilità pubblica, oltre per i tre parametri richiamati dalla legge, nel fatto che filiera 1 ci dia all'amministrazione la progettazione di quella viabilità che ormai abbiamo come giunta deciso o scelto come alternativa, torno a dire, alternativa che riesce a gestire meglio le esigenze di tutti quanti. E poi quello che ho detto prima, ci sarà un momento in cui troveremo le risorse per realizzare. Immaginate anche che questa viabilità, una volta progettata e diciamo imminente nella sua realizzazione, può anche portare a nuovi insediamenti sopra questa viabilità, e quindi la possibilità anche di trovare risorse proprio da chi si insedia per poi poter effettivamente creare anche l'infrastruttura. Ecco. Prego, Buttazzoni.
Scusi, non avevo capito. Allora, questa strada, quando verrà costruita, risolverà i problemi di viabilità dei mezzi pesanti che oggi transitano sulla via che esce sulla statale in prossimità del cimitero di Villanova? Allora sì, non ho capito dove viene la strada, perché lei ha detto risolveremo i... Sì, però lei ha parlato anche dei problemi di viabilità.
Che le risponda subito. Allora, forse non mi sono spiegato io. Grossi problemi alla viabilità di quell'area erano dati da mezzi pesanti che si mettevano in fila per entrare in Topazzini S.p.A. Topazzini S.p.A. che aveva necessità di ampliare. La previsione della strada precedente non permetteva l'ampliamento di filiera 1, non permetteva tutta una serie di ragionamenti per cui rimanevano i camion sulla strada. La scelta del 2020, in prima battuta, non riguarda questa delibera, ma insomma è il filo logico di questa operazione, ha permesso alla fine a Topazzini S.p.A. di fare il suo ampliamento, di portare dentro la parte di gestione logistica e di togliere dalla viabilità comunale. Quello non ha risolto tutti i problemi di viabilità dell'area industriale, ma si è fatto un grande, grande passo avanti. Ora, questa viabilità qui non è che rimane solo sulla carta. Prego. E questa strada qua
ha tolto il Topazzini da via Jacopo Pirona,
quella strada lassù
che ci sono i parcheggi di tutte le dipendenti del,
sì. Ma, del, sì, era un po' un disastro
e tutta la movimentazione filiera 1 più tutta la movimentazione di Topazzini ha dato un lato cimitero creando problemi di là. Questo non fa, certo, chiedo scusa se rispondo politicamente. C'è ancora, come diceva il signor sindaco, l'architetto Casagrande, risolve il problema via Jacopo Pirona. A tale scopo abbiamo discusso con l'amministrazione di creare dei parcheggi e adesso prestiamo noi parcheggi a Via Sutti, anche Via Sutti, perché adesso non c'è più lui.
Alla Mabi?
Alla Mabi, che dovrà risolversi un altro problema suo, ma quello esula da questo contesto. Noi creeremo dei parcheggi per i 20 dipendenti nella strada in cui ci stanno parcheggiando la seconda della Mavi, e tutto da vedere lato cimitero.
No, poi ecco, aspetta, no, finisco. Sì, non riguarda questa delibera, ma perché non è che si parla di tutte le delibere una volta, ma insomma siamo in consiglio e quindi vale la pena spiegarvi anche questo. Con la ditta Topazzini S.p.A. e l'EDR, ente di decentramento regionale, io e l'architetto Casagrande, da mesi stiamo dialogando per arrivare a quella realizzazione dell'ampliamento della strada lungo il cimitero, qui, che è molto stretta, che ha i mezzi pesanti, eccetera. Lì poi c'è un altro problema che non riguarda sempre questa delibera, ma insomma riguarda l'area, che è l'immissione sulla strada regionale, dove lì interviene un altro ente che non è l'EDR, ma è Strada FVG. Con la questione rotonda sì, rotonda no, quale tipo di immissione. Però intanto ci stiamo facendo un passo alla volta e ci stiamo concentrando, e siamo in una fase abbastanza buona ma non ancora risolutiva, definitiva, per trovare la soluzione per l'ampliamento della via del cimitero che si chiama Strada Provinciale numero 74 a Unedis. Questa che progettano loro? No, questa che progettano loro è quella parallela alla regionale. Giù in basso vedete la strada regionale, la vedete? Sotto in basso. Qui in alto, sopra, dalla rotonda che vedete di là, in alto, parallela alla regionale, c'è la viabilità che progetta filiera 1. Dopodiché che si mette sulla strada provinciale per Aonedis, che è quella che poi si mette in zona cimitero sulla strada regionale, che è oggetto di un altro dialogo, di un'altra situazione per il suo ampliamento. Qui abbiamo già avuto dei, diciamo, colloqui anche con l'EDR, l'EDR ha fatto anche dei passi avanti nei confronti sia della ditta che dell'amministrazione, prevedendo anche di poter compartecipare a quest'opera. Diciamo che alla fine, una volta realizzata quella strada e l'ampliamento della provinciale per Aonedis, abbiamo fatto ancora, avremo fatto ulteriori passi avanti, rimarrà l'unico nodo, che è quello un po' più complesso, dell'immissione sulla strada regionale con la questione rotonda sì, rotonda no, che tipo di immissione. e lì ci sono ragionamenti che però esulano dalle proprietà Topazzini filiera 1 e insistono più tra un rapporto tra comune, in particolare strada FVG con il suo tipo di programmazione in tema di logistica e di viabilità, insomma, ecco. Spero di essere stato chiaro su questo. Verdini.
Quindi, se ho ben capito, seguirà una variante, no, per il nuovo tracciato viario. Una variante, probabilmente. No, non segue questo. E la convenzione, no, io chiedevo magari al dottore se può rispondere, o se può rispondere lei, signor sindaco, la convenzione sarà di iniziativa privata, cioè verrà sostenuta, comunque tutte queste cose qui verranno sostenute dalla ditta o dalla comunità?
No, la bozza di convenzione prevede quelli che sono gli obblighi della ditta e gli obblighi del comune. Ai fini di questa delibera, la ditta si obbliga a consegnare al comune la progettazione esecutiva della strada a sue spese, a spese della ditta. Quindi, cosa alla fine, in maniera molto semplice, pratica, cosa ottiene l'amministrazione, tutti noi? Otteniamo il progetto esecutivo, che poi chiaramente dobbiamo vagliare, ma non è che noi lasciamo la ditta progettare da sola, c'è un dialogo, come c'è stato per la produzione di questa documentazione, attraverso il quale si ragiona di come arrivare all'obiettivo finale. Arrivati all'obiettivo finale, quindi alla protocollazione del progetto esecutivo, verrà validato dall'ufficio lavori pubblici, quindi dall'ingegnere Deodorico, e lì si chiude la convenzione. Quindi, una volta che abbiamo acquisito la progettazione con la validazione del nostro ufficio lavori pubblici, vuol dire che la ditta ha assolto a questo obbligo che ha assunto nei confronti dell'amministrazione e verrà rilasciato dall'ufficio urbanistica il permesso di costruire, e dopo loro costruiranno il loro ampliamento. Dopodiché noi, una volta che abbiamo il progetto esecutivo, sta all'amministrazione decidere quando attuarlo, no? Cioè quando fare l'investimento per realizzare le opere che saranno quella volta a carico dell'amministrazione. Quindi, quando decideremo di fare la strada, ovviamente sarà a carico dell'amministrazione, perché la strada è un'opera pubblica, insomma. Prego, Verdini. Perché la ditta non è che la ditta ha interesse a realizzare la strada. Ma come no? Cioè, scusi un attimo. Cioè, uno può essere un consigliere o un amministratore, può essere favorevole o non favorevole. Qui noi ci troviamo in un'area che è industriale, che è fatta di tutti quei lotti lì. Così come c'è l'area industriale artigianale, abbiamo parlato nell'ultimo consiglio, di Sottoviotta, no? Sono previsioni urbanistiche, cioè dice quell'area lì è destinata alle imprese artigianali o questa alle imprese industriali. Per fare in modo che le imprese possano insediarsi e che possa diventare effettiva quella possibilità edificatoria, cosa che abbiamo discusso, torno a dire, l'ultimo consiglio sul caso di Sottoviotta, bisogna che ci siano le infrastrutture. Le infrastrutture sono quelle che fa l'amministrazione pubblica nella sua pianificazione, così come quando le diciamo. Oppure potrebbe anche essere che arrivi una mega industria che compra tutti i lotti e dice benissimo, mi faccio io le infrastrutture, e a scomputo ad esempio degli oneri di urbanizzazione. Cioè dice, invece di pagarti a te comune, dico una cifra, 500.000 euro di oneri di urbanizzazione, io ti realizzo l'opera pubblica, che vuol dire che il comune non incassa quegli oneri sotto forma di denaro liquido, ma sotto forma di realizzazione di un'opera pubblica che sarebbe stata in capo al comune. Questo è il concetto. Quindi in altre situazioni abbiamo avuto delle ditte che a scomputo dei loro oneri hanno realizzato delle opere pubbliche concordate con il comune. Le hanno realizzate perché sarebbe stato compito del comune realizzarle e barra o interesse del comune realizzarle. Quindi dice, invece di mettere i soldi nostri, i 50.000 che devi mettere, dico una cifra, per l'urbanizzazione, l'ampliamento che hai fatto di Bucalossi, le metti direttamente con la realizzazione dell'opera, della strada, del marciapiede, del parco, eccetera, eccetera. Quindi questo è il funzionamento del, molto, molto stringato, forse anche troppo semplice, ma il funzionamento della situazione. Buttazzoni, poi Di Lucca.
Vogliamo puntualizzare quindi, se non c'è la strada, non c'è interesse per quelle aree che sono attigue alla strada in questo momento, perché non c'è accesso, giusto? Ho capito giusto, grazie.
Diciamo che c'è parziale, perché se voi vedete c'è realizzata la strada provinciale sul lato di là e c'è l'altra strada, che adesso qui non riesco a leggere, comunale, e quindi...
Sono tutte proprietarie, quindi era una, quelle che vede in grigio.
Sì, quelle, qua non si vede tanto, ma quelle...
Salvo uno che credo sia di...
Ma appunto per quello è
noto
la strada.
Prego?
Appunto per quello è
la strada. No, ma non serve la strada.
Non gli interessa.
Credo che al comune sia più utile ricepire la bucalossa e fare quello che vuole, dei soldi che recepisce. Che questi si usano per quel poco che so io di urbanistica, si allocano le risorse lì. Questa è la logica, cioè, che il governo...
Giustamente, quello che dice il tecnico è questo. Quando la ditta pagherà la bucalossi al comune, il comune li incassa, li mette in un capitolo e può spenderli come desidera. No, ecco. Non lì... Sì, non lì o altrove. Se invece si fa quello che suggerisce lei, cioè la ditta realizzi la strada, dice benissimo, invece di darti, non dico una cifra, 100.000 euro di bucalossi, metto 100.000 euro sulla strada, se basta, no, saranno di più, e saranno anche molti di più il costo della strada, no? E quindi è, diciamo, imbriglia di più, dà meno possibilità al comune di scegliere, ma il comune in quel caso decide se accettare quel tipo di scambio, cioè non è che la ditta viene, propone e il comune dice ok e basta, il comune decide se valuta positivamente, lo fa, se valuta che preferisce fare altro, fa in altra maniera, eccetera. Però le infrastrutture su una zona, su una pianificazione, sono di competenza dell'amministrazione pubblica. Non si deve pensare chi è il proprietario di tanti lotti. Domani mattina l'attuale proprietario inizia a vendere un lotto a Pinco, un lotto a Palla, un lotto a Sempronio e li vende tutti e a 50 di loro, contano i lotti che ci sono. Quindi l'amministrazione su una pianificazione deve dare accessibilità, infrastrutture ai lotti che ci sono. Oppure, se si pensa che non si debba più ampliare quella zona lì, si fa una modifica urbanistica e si dice non è più zona industriale ma è zona agricola e quindi non ci interessa più fare le infrastrutture di quel tipo, cioè di predisposizione per la zona industriale, capito? Così vale lo stesso discorso per Sottoviotta. Quindi a Sottoviotta abbiamo parlato l'altra volta, è ragionamento identico e quindi bisogna avere lo stesso tipo di approccio, non diverso. Se per l'amministrazione rimane, e per questa lo è, di interesse la zona artigianale di Sottoviotta, là rimane la previsione e quanto prima, l'avete detto dai banchi della minoranza, l'amministrazione dovrà impegnarsi a realizzare le infrastrutture affinché diventi effettiva. Qui è uguale, che poi sia proprietà di un soggetto, due soggetti, tanti soggetti, conta poco, conta la pianificazione e la visione di sviluppo della città. Oneri di cioè? Non ho capito. Attualmente zero, perché in questo momento non abbiamo il progetto. Nel momento in cui ci sarà il progetto esecutivo, che al comune non costa niente e costa solo alla ditta, lì ci sarà un computo metrico che dirà che per fare quell'opera pubblica, che verrà validata evidentemente all'ufficio dei lavori pubblici, serviranno 100.000, 500.000, 1 milione, lì si saprà. Dopodiché in quel momento, come per qualsiasi opera pubblica, quando si fa anche lo studio di fattibilità prima di fare proprio la scelta di arrivare all'esecutivo, si decide se è una strada percorribile, meno percorribile, quando, come, a lotti, non a lotti, capito? Essendo proprietà di altri, quando si deciderà di realizzare quella strada, ovviamente ci sarà l'approvazione dell'opera pubblica. Approvando l'opera pubblica ci sarà anche il vincolo preordinato all'esproprio. Dopodiché, in quel caso potrà essere che con i singoli proprietari ci sia la cessione volontaria, come succede tante volte, oppure invece che ci sia proprio la procedura di esproprio. Torno a dire, presumo che ci saranno delle cessioni volontarie, perché quell'infrastruttura va a valorizzare ulteriormente le proprietà. Non è che solo filiera 1, filiera 1 ne ha tante lì, ma ci sono altri soggetti che hanno tanti lotti. E poi, scusate, anche se la proprietà è di filiera 1 oggi, no? E filiera 1 ha, diciamo, esaurito la sua necessità di ampliamento, probabilmente metterà a disposizione di altri soggetti la possibilità di insediarsi, probabilmente. Beh, questo non sta a noi, perché è una questione privata, però voglio dire, questo è il prego?
Nell'immediato ampliamento di stabilimenti non ne vedo.
Sì, appunto dico, ma tutta la roba che sta di là, no? Ecco. Va bene? Bisogna contarli, sono tutti quelli che sono perimetrati, quindi
oltre, come vedevi in commissione urbanistica, fino su a Friutrota,
quindi un grosso bacino di sviluppo,
tutto quello oltre quella strada, c'è Sassi
Di Luca ha chiesto la parola.
No, io dico solo una cosa, che progettare la strada solo un pezzo non ha senso, o si fa un progetto tutto insieme, che parte da prima di Villanova e andiamo su, facciamo la rotonda, entriamo fra il cimitero dove, però non possiamo fare solo a pezzi, cioè ognuno progetta il suo pezzo e ognuno fa la sua idea, no? Perché fare quella strada lì, cioè a parte il progetto, che forse neanche se facciamo la strada serve, se no forse rimarrà nel cassetto per 50 anni, però se noi facciamo la strada noi adesso, quella strada lì, anche domani, non serve a niente. Perché se non c'è gli altri che fanno la rotonda e l'altro pezzo di strada, è tipo un imbuto. Cioè posso fare, posso fare anche un tubo che porta 50.000 litri al minuto, ma se dopo ho l'imbuto, deve essere un...
No, ho capito il ragionamento generale, ma nella pratica questo ragionamento generale lo stiamo attuando. Però per competenze, torno a dire... La parte di la strada provinciale per Onedis è una partita che con un'altra azienda, con un altro ente che è l'EDR, che stiamo portando avanti, che volente o non volente, cioè che si faccia la strada sopra oggetto di questa delibera o meno, è una via piccola, stretta, malmessa, che ha necessità di essere sistemata. E c'è la volontà dell'EDR, anzi c'è una previsione, non una previsione, un obbligo. Quello che ha messo l'EDR, non si chiama obbligo, un altro nome. Vabbè, insomma, l'EDR ha imposto questo tipo di modifica e alla fine anche compartecipa a questo tipo di modifica per la strada provinciale. Quindi quella autonomamente viene realizzata. La strada regionale, lì è un altro ente, strada FVG, e ha le sue logiche, e il comune non ha competenza per insistere, non per insistere, ma per realizzare un'opera tipo la rotonda, cioè anche se noi volessimo, avessimo i soldi, non potremmo fare la rotonda perché non è competenza nostra. Noi possiamo spingere, fare moral suasion, affiancare, metterci a disposizione, compartecipare alla spesa se riteniamo, cedere terreni nostri se lo riteniamo, agevolare tutto quello che possiamo, anche perché il Consiglio di solito ha molti passaggi da fare. L'esempio è quello della rotonda del Picaron. Noi abbiamo fatto l'ultima delibera del Consiglio per la rotonda Picaron, era ancora sindaco Menis, c'era anche Chiapolino e c'era Carlo e c'eravamo io e Mauro, e gli ultimi mesi di quell'amministrazione il Consiglio ha fatto l'ultimo atto di sua competenza. Sono passati 7 anni, no? E ancora non hanno realizzato. Quindi noi, il Consiglio, il Comune può fare tanto, ma arriva fino alle sue competenze, no? Quindi in questo caso capisco il ragionamento, ma noi lo stiamo portando avanti per come possiamo, mettendo vicino il puzzle. Essendo noi, diciamo, registi sia per quella strada di questa delibera che per Aonedis, perché lì ci compete parecchio, allora stiamo cercando almeno quella L lì di risolverla. Per quanto riguarda invece diciamo la rotonda, diciamo che arrivando da strada FVG con questa progettazione, quindi dicendo guardate che il Comune con l'EDR fanno questo pezzo assieme alla Topazzini, con la ditta filiera 1 abbiamo la progetto esecutivo, quindi saremo anche disposti a fare questo investimento, ecco che si spinge, si crea una situazione per cui anche strada FVG probabilmente coglie l'occasione per migliorare, perché l'interesse di strada FVG non è non fare l'investimento o fare l'investimento, è cercare di migliorare la sua viabilità, e quando trova delle condizioni compatibili diciamo, per quanto possibile le cavalca. Ecco, poi noi possiamo dare una mano politicamente sul chiedere l'intervento della regione, perché su strade Perugia in particolare conta la regione, per cui se un'opera è strategica per la regionale, per la viabilità comunale, ecco che il comune ha una voce in capitolo per dire alla regione: finanzia strade FVG per realizzare quel tipo di opera, che però prima tecnicamente deve essere, diciamo, metabolizzata dai tecnici di strade FVG, perché se loro non vogliono, non vogliono.
Sì, ma ad esempio è come il corpo umano, che c'è l'arteria e le vene, no? Cioè, o diciamo FVG strade agli altri, facciamo il progetto noi, te lo regaliamo, anche della rotonda, tutto un progetto unico.
Non puoi farlo.
Allora, non so cosa dire.
Va bene, se non Topazzini.
Beh, devo dire, al di là della delibera che stiamo provando, che è un parere su una peraltro ampliamento, che per di norma e di legge è dovuto, non è che puoi opporti più di tanto, puoi dare un parere contrario, poi voglio vedere come va a finire sul parere. Quindi nulla in contrario, quindi all'approvazione di questa delibera. No, l'unica cosa sulla strada, io mi ricordo molto bene che c'era una delibera, una variante del piano particolareggiato, che prevedeva sì due soluzioni nelle strade, una quella soluzione e anche quella un po' più alta. Vabbè, sì, no, ho capito. Allora, la variante del piano particolareggiato prevedeva due soluzioni. Voi avete adesso ricevuto una richiesta con questa soluzione, per chiudere il messaggio. Quindi, al di là di questo, credo che nella variante a piano partoreggiato c'erano delle motivazioni ben precise a livello urbanistico ma anche politico. Quindi io credo che il sensore del piano in quella volta aveva immaginato dei nuovi insediamenti con una certa superficie, perché se andate a vedere quello del prossedificio o quello di Topazzini, sono due popò di strutture mastodontiche, quindi guardando un attimino quella strada, dividendo in due parti adesso tutta la localizzazione, diventano lotti molto più piccoli, ovvero possiamo farli grande ma in modo orizzontale piuttosto che verticale. Quindi secondo me c'è tutta una strategia dietro a questo tipo di intervento, altrimenti non sarebbe, insomma, neanche giustificabile. Ma io credo. No, certo. Grandi. No, fermiamoci, non andiamo oltre, fermiamo quella discussione, ma insomma è giusto che ci siano queste attività, perché se di prosciutto San Daniele deve vivere, anche i prostifici devono vivere sul territorio di San Daniele. Quindi credo che se l'indirizzo e insomma i ragionamenti che stiamo facendo. No, capito. No, l'unica cosa che posso dire è, e ripeto, quando si fanno dei ragionamenti così urbanistici, politici, di indirizzo, si fanno perché c'è qualcosa da pro futuro. Quindi non adesso, fra 5, 10, 15 anni, magari, anche perché l'economia oggi è praticamente in continua evoluzione, e quindi è chiaro che le cose oggi le vedi in un modo, domani le vedi in un altro, però credo che il piano particolareggiato sia utile proprio per vedere questo tipo di sviluppo, non tanto per disegnare una linea con una strada e questi sono i lotti interessati, è per dare un indirizzo sul territorio delle nostre attività produttive, tutto qua. Quindi credo, immagino che ci siano già delle idee su questo tipo di ampliamenti, e spero, mi auguro, che magari nel prossimo futuro, non tanto lungo ma anche breve, di poter discutere di questa nuova area, perché peraltro è scaduta nel 2017, quindi non vedo niente in contrario di discutere di questa nuova area. Tutto qua.
Grazie Topazzini. Altri interventi? Niente, chiusa la discussione. Dichiarazione di voto o possiamo andare al voto direttamente? Verdini, dichiarazione di voto.
Io voterò a favore, chiaramente. Su questo non ci piove. Sono curioso comunque di vedere poi la convenzione. Ecco, questa è una... Sì, ma vorrei vedere poi l'evoluzione di tutto questo, cioè come verrà, come il Consiglio Comunale recepirà in futuro, e se verrà firmata questa cosa o... È già approvata, quindi? È già approvata? No. Sì, no, per lo schema non c'è nessun problema, mi riservo appunto di studiare bene questa convenzione, comunque assolutamente a favore.
Prego, votazione.
Noi siamo a favore, siamo particolarmente attenti alle aziende piccole e medie, alle assunzioni del personale della nostra comunità, e ci auguriamo veramente di vedere a breve anche lo sviluppo di questa area che, come diceva il tecnico, è da tanti anni che è ferma. Grazie.
Altri? Visentin, prego.
Grazie Sindaco. Premetto che questo Consiglio Comunale ha sempre sostenuto e accompagnato la crescita e l'evoluzione del tessuto produttivo locale, non solo quando si è parlato di prosciutti, ma ricordo anche nella precedente ancora amministrazione, il nostro supporto del Consiglio Comunale a tutte le attività produttive locali, soprattutto quando queste fanno investimenti sul territorio. L'ingegnere parlava, si è lasciato scappare un ordine di grandezza di 20 milioni di euro, ma fossero anche solo la metà, insomma, sono cifre che di questi tempi dimostrano che alcuni imprenditori stanno investendo su San Daniele e vogliono rimanere San Daniele, perché uno non costruisce uno stabilimento del genere se non ha l'idea di rimanerci. E quindi, pur rimanendo nei parametri in deroga della legge regionale, ben venga anche la copartecipazione per la realizzazione della strada. Io capisco benissimo anche le considerazioni di Verdini, non so se aveva capito che capisco che lui voleva in qualche modo capitalizzare l'occasione, ma se si andasse a un braccio di ferro, visto che quest'opera non è dovuta, l'opera complementare della pubblica utilità, diciamo che anche la pubblica amministrazione potrebbe rimetterci. Ecco, in merito, visto che sono anche assessore alla viabilità, e in merito invece alla considerazione di Luc, io la sposo in toto, ma non solo adesso e per questa delibera, ma già da quando abbiamo iniziato a parlare, probabilmente più di 10 anni fa, della prima variante Lima, dove si è iniziato a parlare appunto della possibile rotatoria all'altezza del cimitero, comunque nei pressi di quell'area produttiva. Purtroppo, come sappiamo, parlava giustamente il sindaco della rotonda sulla strada regionale, sono andato a rivedermi gli atti, l'opera, il primo finanziamento risale a 12 anni fa, la velocità della macchina amministrativa e della pubblica amministrazione è diversa da quella dei privati, e per fortuna comunque ci sono ancora dei privati illuminati che stanno investendo a San Daniele, nonostante magari la carenza di infrastrutture. Stiamo parlando di strade, ma stiamo pensando, possiamo estendere il ragionamento anche alla rete informatica e così via. Quindi il nostro gruppo voterà favorevolmente a questa delibera.
Grazie, altri? Violino.
Questo gruppo vota a favore per le ovvie positività dell'azione e della convenzione. Basta.
Grazie Violino. Altri? Topazzini.
Scusi, ma sinceramente adesso io la delibera... sì, vabbè, è una delibera unica, ma nella convenzione che io sto leggendo adesso, peraltro non avevo allegati documenti, quindi chiaro che diventa anche difficile adesso fare delle valutazioni, ma qui si parla rispetto di PRPC, ma il PRPC è scaduto. Si parla di progetto, ma si dice che progetto, studio di fattibilità, preliminare, definitivo. Ma insomma, sono rimasto un po' perplesso, ma devo dire questo è il metodo di lavoro di questa amministrazione comunale, quella di mettere così quattro cose. Allora, al di là di questo, la mia dichiarazione di voto è favorevole a tale
ampliamento, come ho detto prima e non voglio ripetere, per tutte le opportunità sia della cittadinanza di San Daniele, dei cittadini di San Daniele, ma sia anche per quanto riguarda la ditta che oggi amplia una struttura del genere con notevoli costi infrastrutturali, notevoli costi anche di ampliamento. Quindi oggi come oggi una ditta che si accinge a fare investimenti con queste carenze di certezze economiche, credo che sia un buon passo in avanti.
Grazie. Chiuse dichiarazioni di voto. Andiamo per il testo della delibera. Quindi poniamo in votazione il punto 4, parere preventivo ampliamento di attività produttiva realizzabile in deroga allo strumento edilizio generale, ai sensi per gli effetti dell'articolo 12 ter della legge regionale Friuli Venezia Giulia, numero 3/2001, successive modifiche e integrazioni, ditta filiera 1 prosciutti SRL, determinazione. Chi è favorevole?
Favorevole.
Bene. Unanimità dei presenti, contrari nessuno, astenuti nessuno. Immediata esecutività, dottoressa. Per immediata esecutività chi è favorevole?
Favorevole.
Medesima votazione di prima, la delibera approvata all'unanimità. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie a Natolino, grazie all'architetto Casagrande, col quale ci rivedremo il 28 qua con tutto il consiglio per la variante 93. Sì. Chiudiamo qua. Successivo punto all'ordine del giorno, punto 5, proposta di finanza di progetto secondo l'articolo 183,15 del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni per la realizzazione in partenariato pubblico-privato per il servizio pubblico di illuminazione votiva dei cimiteri comunali, previa riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti. Non un attimo, modifica del programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Quindi la delibera riguarda la modifica del programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Parola alla Buttazzoni, prego.
Chiedo rinvio di questo punto al prossimo appuntamento per il 28, perché non c'era la documentazione dentro la cartellina di oggi. Io ne ho parlato oggi pomeriggio col segretario comunale. E la documentazione gentilmente è arrivata dalla segreteria venerdì alle 14, quindi poi gli uffici comunali erano chiusi e qui anche nella lettera di convocazione del Consiglio Comunale si evince che gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. È arrivata la documentazione via mail gentilmente, io oggi sono andata a prenderne visione e dentro la cartellina non c'era, c'era solo una parte, manca tutta la parte degli allegati, manca il progetto di fattibilità, le hanno già riferito, no? E ho stampato, sì, il regolamento del Consiglio Comunale e all'articolo 14 è espressamente scritto: in ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consigliare definitiva se non viene almeno 24 ore prima di quella d'inizio della seduta depositata presso l'ufficio di segreteria. Per questo motivo chiedo il rinvio di questo punto. Grazie.
Sì, allora presso la segreteria c'era la delibera, come sempre ci sono le delibere di tutte le delibere che si portano qui, le cartelline che vedete. Gli allegati sono presenti presso gli uffici, mi risulta, mi smentisca se sbaglio o se ho avuto informazioni errate su questa informazione che le do, che lei si è recata presso l'ufficio tecnico dal geometra Dal Bello, il quale le ha detto qual era la cartellina, le ha dato la cartellina, il plico dove c'erano tutti gli allegati che erano a sua disposizione. Non so, lei li ha visti, li ha consultati, li ha presi?
Oggi pomeriggio sì, sono andata in segreteria, ho visionato la cartella dove avrebbero dovuto esserci tutti i documenti in discussione, ma lì non c'erano. La segreteria mi ha detto che l'ufficio non ha passato nessun altro documento, quindi a quel punto lì ho fatto il giro degli uffici, Sì, il signor Dalbello mi ha detto che c'era tutto questo plico, ma nessuno in segreteria non sapevano.
Ritorniamo all'oggetto della questione. Ciò che è consultabile presso la segreteria, adesso mi correggerà il segretario comunale, sono le proposte di delibera. Gli atti richiamati all'interno di quelle proposte chiaramente sono, possono essere centinaia o migliaia di atti e sono presso gli uffici. Quindi quando viene citato, l'abbiamo detto anche, l'abbiamo detto più volte, dopo potrà prendere la parola. Dopo prenderà la parola Topazzini perché ne ha diritto, come tutti quanti. Però anche io ho il diritto di dire quello che ritengo e lei avrebbe il dovere o la cortesia di ascoltare. Con educazione. Che basta. Torniamo indietro. Abbiamo detto che le delibere sono dentro le cartelline, quindi quando uno va presso la segreteria trova la delibera, l'oggetto della delibera, dopodiché ogni delibera può richiamare diversi allegati, diversi documenti e ogni allegato che viene richiamato a sua volta potrebbe, come spesso accade, richiamare altri allegati, altri documenti, perché ci sono gli atti, abbiamo visto anche semplicemente la delibera che abbiamo appena approvato, richiamano atti del piano particolareggiato del 2007, la delibera di giunta del 2020, tutta una serie di situazioni che giustamente non è che uno si porta dietro. Quindi, per quanto mi riguarda, ma adesso lascio la parola al segretario comunale perché è lei che ci dice come si trattano queste situazioni, e per l'esperienza di consigliere comunale ormai da 5, 10, 10 anni e qualche mese, di minoranza prima e di maggioranza e da sindaco poi, noi abbiamo sempre trovato le delibere nelle cartelline, le documentazioni, ovviamente i plichi richiamati, come ad esempio progetti, studi di fattibilità, eccetera, presso gli uffici, perché sono plichi di 2, 3 o 4 faldoni ciascuno. Inimmaginabile da poter spostare ogni volta in segreteria, inimmaginabile da poter portare in consiglio comunale. E sicuramente inimmaginabile che questo non portare in segreteria possa in qualche modo arrecare danno o bloccare l'attività conoscitiva dei consiglieri, che hanno sempre facoltà di andare presso gli uffici, lo prevede il regolamento comunale, basta solo fare la dichiarazione che ha preso visione, che si è chiesto una cosa e si è preso visione di quella cosa, di prendere e potersi gestire in autonomia i faldoni, quindi aprire, scattabellare, eccetera, e poi chiedere ovviamente se si vuole delle lucidazioni al tecnico. Segretario comunale, sulla questione della documentazione, documentazione debba essere contenuta dentro la cartellina in segreteria.
No, faccio un discorso più, diciamo, generale. Allora, praticamente mi sono trovata d'accordo con lei oggi sul fatto che praticamente se una proposta di deliberazione viene prodotta, diciamo, nel suo iter completo il venerdì, viene inviata ai consiglieri proprio per dare, cioè perché poi gli uffici sono chiusi e quindi non si darebbe il tempo necessario per analizzarlo. Però io mi sono trovata d'accordo con lei, però, perché pensavo che la convocazione, mi ricordavo, fosse stata fatta il venerdì, in realtà è stata fatta mercoledì e in questo caso, diciamo, nell'oggetto, diciamo, l'oggetto della proposta già recava la dicitura di project financing, quindi già si comprendeva che la delibera riguardava quel procedimento. In questo caso però il project financing, quindi tutta la pratica, non è propriamente un allegato della proposta, è un atto, perché non è che ogni volta che noi in un programma biennale o in un programma triennale mettiamo tutti i faldoni dei progetti o degli acquisti o del, quindi è praticamente una pratica che viene richiamata e viene inserita in un atto, quindi non è propriamente un allegato che dovevamo inviare. Cioè, in questo caso si sarebbe potuto recarsi il giovedì, mi scuso se perché pensavo che la convocazione fosse stata fatta venerdì, invece era stata fatta mercoledì, cioè se non ci fosse stato scritto l'oggetto, allora si poteva pensare, non abbiamo avuto contezza, no? La minoranza poteva. In questo caso già nell'oggetto si capiva che riguardava quella pratica e quindi i consiglieri avevano la possibilità di recarsi il giovedì, il venerdì a visionare, diciamo, la pratica di riferimento, che ripeto non è un allegato e non avremmo potuto o dovuto comunque inviarlo allegandolo o comunque farlo ritrovare in segreteria, perché è un faldone che riguardava il procedimento.
E allora vi chiedo, proprio in un in una voglia di collaborare. Mettetevi nei nostri panni. Riceviamo sì l'avviso di convocazione, vado su in ufficio e vedo dove sono i documenti. Il primo posto che vado, lo dice il regolamento, vado in segreteria. Mi dicono: guardi, non ci sono ancora i documenti, ripassi. Ok, è già successo anche nei due consigli precedenti. Quindi io, cercando di collaborare anche con le persone che lavorano in un ufficio, esco, vado via. Che cosa è successo in questo frangente, ricevendo la documentazione? Io leggo, va tutto bene, ma poi ho voglia, ho piacere di prendere visione anche di quel famoso plico che era rimasto di sopra in ufficio. Ma capite che in virtù di questi tempi così stretti è impossibile, anche perché uno avrebbe piacere di leggere tutti i documenti che poi portano al voto più o meno favorevole. Quindi veramente in un progetto di collaborazione vi chiedo il rinvio di questo punto. Grazie.
Allora, in ottica, con questa premessa, con questa specificazione, cioè l'ottica della collaborazione, concordo con il consigliere Buttazzoni, quindi come sindaco, senza ancora consultarmi con i miei colleghi, ma si esprimeranno tra poco, posso accogliere la proposta e proporre al Consiglio di rinviare anche questo punto al prossimo Consiglio, che è comunque imminente, fra 7 giorni. Però in ottica di anche questa di collaborazione, quando abbiamo fatto capigruppo abbiamo detto quali erano i temi all'ordine del giorno, quindi ve l'ho detto tante volte, ma non voglio insegnarvi come fare il vostro mestiere, perché ognuno deve farlo come desidera, però diciamo vi sprono quando arriva al vostro orecchio in maniera più o meno ufficiale, soprattutto quando vi arriva in maniera ufficiale con una capigruppo o una commissione lavori pubblici o urbanistica eccetera, che c'è una tematica, avete tutto il tempo, quindi settimane e mesi prima, per andare presso gli uffici e iniziare a vedere la pratica, perché la pratica non è che si forma in un giorno, sono pratiche che si formano in settimane, mesi, qualcuno anche in anni. E quindi capite e fate il punto di dove si è arrivati in quel momento. E sapete che magari manca un parere o due di qualche ente, e quindi solo quando arriverà quello, diciamo, si porta in consiglio. Ma in realtà tutto il resto c'è già lì, e quindi potete studiare, analizzare con calma. Anzi, in quella fase lì, quando ancora non c'è la proposta di delibera, quando non è ancora chiuso l'iter, no, c'è la possibilità magari di accorgersi, anche da parte della minoranza o di qualche consiglio di maggioranza, che c'è qualcosa o che non va o che può essere migliorato, che magari non è stato pensato, ed è il momento che, se non è troppo tardi, quando siamo in consiglio ormai è troppo tardi, si può magari dire: ma perché non facciamo così? E è l'ottica della collaborazione ed è l'ottica delle commissioni, no? Di arrivare lì, cioè di poter migliorare la delibera, fermo restando che se si è scelto di andare in una direzione, grosso modo si va, però si può migliorare diciamo il centro, il tipo di centro che si vuole, che si può ottenere. Quindi questo mi sento di dirvi. Quindi, ad esempio, sapete, abbiamo detto tante volte della variante 93, l'abbiamo anche analizzata in commissione. Non aspettate il 2 giorni prima che vi mettano a disposizione la cartellina della delibera. Se avete piacere, come ha fatto anche lei con alcuni elementi, andate, perché gli uffici sono a vostra disposizione. E anche il segretario comunale, che è il coordinatore, il capo di tutti gli uffici, è a maggior ancora di più a vostra disposizione per aiutarvi anche nel vostro compito, che è quello di approfondire, verificare, controllare, incalzare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, Verdini.
Sì, sono breve. Credo che lei abbia ragione, cioè l'interesse ci deve essere da parte di tutti noi. Lei ci sprona giustamente a questa cosa. Ma io mi chiedo, non le sembrava corretto, se non altro, per esempio, tornando al punto 4, mettere dentro anche la convenzione nei file? No, io non l'ho ricevuta. Per esempio, no, certo, cioè io non ho ricevuto via mail la convenzione, alcuni di noi l'hanno avuta adesso, quindi per quello io prima dicevo: ma questa convenzione la possiamo vedere o no? Perché io non l'ho ricevuta, capisce? Nel senso, era una cosa importante o non era importante secondo lei? Secondo me lei stesso ritiene che la cosa dovesse essere importante. E quindi le cose importanti, come il punto 4 della convenzione, oddio, chiedo anch'io un rinvio per il punto 5, glielo chiedo per cortesia, se non altro. Ma ecco, almeno le cose principali, secondo me, dovrebbero essere messe dentro, dovrebbero essere mandate via mail.
perché una convenzione sì, perché se noi no, cioè se noi sì, d'accordo, però vede, io le ho sempre chiesto dal momento che ci siamo insediati, per favore usate questi strumenti elettronici, mandateci le cose senza farci andare in comune, se è possibile, oppure dateci una password che possiamo accedere, con la quale possiamo accedere a una documentazione online. Io penso che ormai vada fatto tutto online, queste cose qua. Se non si può, io adesso lei mi spiegherà il perché, chiaramente me lo rispiegherà, evidentemente me l'ha già spiegato, però io insisto su questo, e io credo che al punto numero 4 la convenzione dovesse essere messa via, dovesse essere mandata via mail, altrimenti ecco perché io non so di cosa stiamo parlando, perché io posso essere anche d'accordo, come l'ho detto, il punto 4 in linea di principio, però se leggo la convenzione c'è qualcosa che non va, cosa facciamo? Capisce? È importante secondo me questa cosa, recepitela, cioè una cosa, no, non mi sembra di chiedere la luna, cioè, sono cose importanti che dovreste mandarci, ecco tutto qua, grazie.
Allora rispondo a Verdini, poi c'è Violino e poi c'è Di Luca. Allora, per quanto riguarda la questione della convenzione, diciamo, siccome io sono il sindaco e sono sempre lì, man mano che sono lì vedo anche tutti gli atti, quindi tendenzialmente non guardo, anche se mi mandano anche a me, le mail con dopo tutta la documentazione. Mi faceva notare il consigliere Butazzoni che per quanto riguarda la convenzione c'era un link per poterla scaricare nella mail. Per quanto riguarda la documentazione, però, ragazzi, consiglieri, dobbiamo prendere una decisione, o devo prendere una decisione che sia chiara. L'ho detto già l'altra volta, ma non mi piace ripeterlo, perché è una decisione che diventa brutta. Nel senso di dire alla segreteria, inviate solo, non inviate niente, dite solo che è depositato presso la segreteria e la gente va. I consiglieri vanno. In realtà a titolo collaborativo vi mandano tutto quello che possono. Le segreterie, la segreteria, l'Alessandra Gotti e la Patrizia De Paoli si fanno in quattro per cercare di raccogliere tutti gli elementi che possono mandarvi. Tanta documentazione non è digitalizzata, i progetti, le delibere che sono richiamate, eccetera. Nella bozza di delibera, per esempio quella che riguardava il punto 4, che dove è richiamata la delibera di giunta del 2020, chiaramente non è che vi inviano tutto, però il consigliere che anche al telefono chiede alla segreteria del comune, alla dottoressa Gotti, può inviarmi per cortesia la delibera numero X del 2020 con la quale la giunta comunale ha fatto questo, questo e questo, ve la mandano, gli date un po' di tempo per cercarla, ve la mandano. Dovete capire che gli uffici sono oberati di lavoro e non è che possono digitalizzare tutto e mandarvi tutto, anche perché in ogni caso non vi manderebbero il file via mail, vi manderebbero un link per accedere a delle cose digitalizzate, che comunque qualcuno deve digitalizzare, e se vi rendete conto di tutti gli atti che sono richiamati, no, e di tutte le tavole, di un progetto, anche semplicemente della Lux Fidelis, che tutta sta roba qua, no, tutte queste cartoline qua, ci perde una settimana la Gotti a scannerizzare tutto solo per una delibera, no? Voglio dire, e non è neanche compito loro capire cosa è importante e cosa no. Cioè ci sono gli elementi essenziali sono la delibera, cioè che è l'oggetto del voto, perché noi qui votiamo solo sulle delibere, cioè sull'atto di delibera. Tutti i documenti che sono richiamati, tutti i pareri, sono, diciamo, ratificati dal visto di regolarità tecnica di chi ha istruito la pratica. O anche da più di uno, perché può esserci due visti, cioè quello di ragioneria e quello dell'ufficio tecnico, eccetera. Se uno vuole approfondire, va negli uffici. Nel caso del punto 4 abbiamo fatto commissione lavori pubblici, no, sì, urbanistica e lavori pubblici settimana scorsa, 10 giorni fa, prima di fare capigruppo, e abbiamo parlato di questa cosa, della filiera 1, con il tecnico che è venuto a spiegare molto più approfonditamente quello che poi è spiegato in maniera più concisa qui. Quindi un consigliere ha tutto il tempo di andare in ufficio, voglio vedere la convenzione, voglio vedere il piano particolareggiato del 2017, voglio vedere la delibera giunta del 2020, quali erano le due alternative che adesso sono state sostituite dalla terza. Cioè uno può fare tutti gli approfondimenti, può anche venire dal sindaco o dall'assessore competente e chiedere: ma perché avete scelto così? Ma perché colà? Ma perché non fai così? Cioè, e questo tutto prima di arrivare in consiglio. Chiedere, torno a dire, agli uffici che vi mandino tutto, se andiamo avanti con questo misunderstanding, con questo fraintendimento fra di noi, allora è bene, ribadisco quello che ho detto la volta scorsa, che dia indicazione agli uffici di non inviare niente se non la mail dicendo gli atti sono presso la segreteria e presso gli uffici, in modo che uno va e viene e trova. Perché se no, ogni volta che si manda qualcosa, si viene non ringraziati, ma non il sindaco, gli uffici perché vi hanno mandato, ma additati perché non vi hanno mandato quell'allegato, quell'altro. Quello è un problema. E Violino e poi Di Luca. No, prima Violino perché ha chiesto la parola, poi Di Luca. Violino.
Allora, io parto dalla fine. Anticipo che io e i colleghi del mio gruppo siamo assolutamente contrari al rinvio del punto. 1. 2. Ricordo che la questione sulla metodica, e sono anch'io un novizio, riguardo la consultazione degli atti era già stata dichiarata ed esplicata da lei a tutto il Consiglio Comunale nella prima e nella seconda, per cui arrivano le delibere ma i documenti si vanno di persona a guardare, così come tale, lo capisco io che sono un novizio, che il fatto che si arrivino via mail i documenti non è un atto dovuto ma è una agevolazione. 3. Fatto. Di questa vicenda tecnica se ne era parlato non solo, ho accennato, non mi ricordo, se in sede di Commissione Lavori Pubblici, ma in Commissione Capigruppo, quindi in data antecedente al mercoledì che la dottoressa Santoro ha citato. Per cui, a fronte di queste evidenze tecniche e a fronte della attività per quanto complessa, tra l'altro comprendo che una delibera sia in segreteria a livello di genericità e peraltro tutti gli allegati vadano negli uffici competenti, aggiungo un ulteriore punto in subordine ulteriore che il regolamento prevede 24 ore prima, non è disciplinato se parliamo in termini giuridici stretti, da giuridico parlo, se 24 ore lavorative piuttosto che no, perché se la delibera arriva venerdì e fra venerdì e lunedì ci sono non ben più di 24 ore, ce n'è almeno 48 se non 56, io a fronte di questi punti tecnici dissento da parte mia e da parte, sentito il collega, dei miei colleghi del gruppo, tre colleghi del gruppo, sul rinvio del punto in questione.
Di Luca, grazie Violino, Di Luca.
Dico una cosa semplice, no? Noi siamo arrivati adesso, ci sono cose che sono state lavorate anni prima, quindi secondo me, tipo la variante 93, sono cose da chiudere prima delle elezioni. Dopo le elezioni si parte col nuovo, perché io cosa mi metto a guardare 100.000 carte per discutere cosa? Vengo qua a rompere le palle dopo 2 anni per dire una stronzata.
Sono d'accordo, se si potesse chiudere tutto dentro un mandato, guardo Chiapolino che ha esperienza di mandati, saremmo tutti felici, però purtroppo è così. Purtroppo vedete che ancora oggi in una delibera nuova o anche nelle prossime delibere nuove che riguardano l'urbanistica, verranno inseriti degli atti, verranno inserite delle situazioni che si sono originate anni prima, delibere magari che si confermano, delibere che si girano di anni prima, di 2, 3, 4 amministrazioni fa magari, no? Ma funziona così. Sì, il segretario, poi chi c'era che ha chiesto la parola? No, segretario.
Comunque, sindaco, ci impegniamo nel caso in cui ci fosse questo problema dell'invio della proposta il venerdì per un consiglio di lunedì, e se non riusciamo ad inviare tutto, a fare in modo che la proposta venga mandata prima, così c'è tempo di visionare, diciamo, le pratiche in ufficio. Ci impegniamo a fare una cosa del genere, cioè quando la proposta non è solo la proposta, comunque si richiamano degli atti e che per la prima volta, anche se ne avete discusso, quindi in questo caso diciamo si conosceva, no? il fatto che si trattava del project e quindi si poteva venire a vedere, negli altri casi cerchiamo di essere più collaborativi, di inviare non il venerdì, di cercare di inviare venerdì atti completi, in altri casi, non è questo il caso, dico.
Sì, no, la linea di principio mia sarebbe questa, che nel momento in cui si invia la convocazione di consiglio, che è il momento ufficiale, i consiglieri da quel momento lì, quindi senza dover aspettare le 48 ore prima del deposito, hanno tutto il tempo per andare a trovare tutti i documenti di cui necessitano, no? Tranne la delibera, cioè solo la proposta mancherà, perché ci sarà una bozza. La proposta viene ufficializzata 48 ore prima, ma il tema, cioè viene scritto sulla, viene nella convocazione c'è scritto proposte finanze progetto ex articolo Lux Fidelis, voi non troverete la proposta definitiva che viene votata in consiglio, ma tutto il plico potete andare a vederlo dal, con quello che dicevo prima, in ufficio, che è una cosa al contrario, ma è come si fa, cioè quando facciamo commissione, voi alla fine non avete una delibera di consiglio in commissione, ma avete il pacco, avete il plico, avete il tema, quel tema lì potete già approfondirlo. Cosa manca per arrivare in consiglio? Un parere. Ecco, quando andremo in consiglio vi chiederete che vi girino quel parere che non avete visto perché è arrivato dopo, no? Però tutto il resto della materia lo potete sviscerare. Quindi per me, cioè, forse va specificato, specificheremo meglio questo nella convocazione del consiglio, che tutto il materiale inerente ai temi trattati è già disponibile negli uffici, ma perché è di suo che è così. Verrà resa disponibile 48 ore prima la bozza invece, la proposta di delibera, 24 ore prima la proposta di delibera, che è quella che racchiude e coordina un po' tutto. Perché tanto anche qui io vedo che la discussione non è mai sulla proposta di delibera, è sempre su quello che compone un parere di qualcuno, un progetto, una bozza di convenzione, una delibera di giunta richiamata, no? E quindi questo, ma facendo questo vi agevolate perché andando in ufficio, oltre a chiedere di vedere la cartellina, una volta che l'avete vista, avete la possibilità di scambiare quattro parole con chi quell'istruttoria l'ha fatta e vi spiega, e già vi fuga lì tanti dubbi che dopo si sono positivi per tutti noi perché si ripercuotono con un minor tempo da dedicare alla discussione in consiglio, se uno ha chiarito le sue cose, cioè, invece fare le domande qui al tecnico, le fa in maniera più approfondita, avendo tutto il tempo che desidera presso gli uffici, no? Ecco, va bene. Pilosio.
No, ma semplicemente volevo dire che sì, in commissione non abbiamo trattato questo argomento dei cimiteri, però nei capigruppo Visentin ha avanzato il discorso sui cimiteri, anzi ha voluto proprio delucidare un po' questa delibera qua sui cimiteri. Penso che qualche domanda o qualcosa si poteva chiedere anche in quella volta, senza arrivare qua e dopo continuare a discutere sempre perché mancano documenti. Come diceva il sindaco prima, i documenti non sono obbligati gli uffici a mandare tutti gli allegati, o i documenti lo fanno per farci un piacere a noi, poi chiaramente se vogliamo delle delucidazioni più chiare andiamo in comune e vediamo, cioè per l'amor di Dio. Si rispetta tutti, è giusto dire i propri pensieri, però mi sembra che Mauro su questo argomento abbia detto qualcosa l'altro giorno.
Sentin, prego.
Grazie. Sì, allora apprezzo il garbo e il modo in cui il consigliere Mutazzoni si è presentata, quindi in linea di massima la proposta potrebbe essere accoglibile, se non per il fatto che questa argomentazione era stata trattata in sede di presentazione del DUP ed è un progetto che comunque ha qualche anno di vita, perché poi se avrò modo vi spiegherò qual è stato l'iter. Lunedì 12 appunto in capigruppo ho tentato per quanto possibile di spiegarlo e questo doveva essere l'innesco eventualmente per andare a raccogliere qualche informazione in più presso gli uffici. Tra l'altro io stesso, pur essendo tra virgolette il proponente, mi sono recato giovedì in ufficio perché, come altri consiglieri sanno, la posta di libero ha avuto qualche problema. Quindi qualcuno di noi purtroppo non avrebbe comunque ricevuto niente fino a stamattina, a prescindere dall'invio o meno. Quindi l'invito è, suscitando e stimolando la vostra curiosità, di andare sempre presso gli uffici. E quando questi non vi rispondono nel modo in cui voi intendete essere delucidati, andate pure dall'assessore. In questo caso so che Giacomo Tadabello, ma in realtà lui è l'ultimo anello della catena, si è reso disponibile con lei, quindi è un'occasione persa probabilmente questo pomeriggio per chiedere qualche delucidazione in più.
Va bene. Allora, altri interventi? Su che cosa?
Sempre su questo. Io... Sì, sì, ma volevo chiudere giusto anche per darle ragione, non c'è anche, cioè, ha parlato molto bene il vice sindaco, non è che è uno sprone positivo tutto questo, non è negativo, attenzione, Dico solamente che almeno non le cose da digitalizzare, ma ciò che nasce già digitale potrebbe essere inviato. Tutto qua. Questo chiudo dicendo così, avete ragione, perfetto, ma io non mi rifacevo a Faldoni da digitalizzare. È ovvio, mi sembra ovvio. Mi riferivo a ciò che nasce già, capite? Tutto qua.
Grazie. Allora, poniamo in votazione la proposta del consigliere Buttazzoni di rinviare il punto numero 5 al prossimo consiglio comunale, cioè quello del 28 giugno. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 favorevoli. Chi è contrario? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contrari. E Beatrice?
Contraria.
Contraria. Perfetto. 10 contrari. Astenuto il sindaco. Quindi la proposta delle votazioni è respinta. Si tratta il punto. Sì, dipende qual è il tema. Prego.
Sì. Allora, visto e considerato che si tratta di argomenti molto importanti, quindi stiamo parlando di convenzioni e contratti per 27 anni, non bruscolini, no? Di un importo di 820.000 euro di incasso da parte dell'azienda, di alcuni interventi di investimento, senza nulla dire sul fatto che può essere anche un'occasione, per modo dire, no? Può essere anche un'occasione. Ma siccome continuiamo ogni volta a cercare di condividere, l'abbiamo condiviso prima sulla variante 93, non vedo perché non possiamo condividere in questo momento su una cosa che rimane non solo per noi che siamo qui oggi seduti, ma anche per i prossimi consigli comunali, quelli fra 5, 10, 15, 20 anni. Quindi secondo me è un'operazione che va fatta e affrontata in modo adeguato. Peraltro credo che almeno attivare la commissione su questo argomento sarebbe stato opportuno, perché vi parliamo di business plan, di valutazioni sugli importi e gli introiti che il comune deve avere, sul tipo di intervento che deve fare l'azienda. Credo che non siano bruscolini, penso che queste operazioni vanno affrontate in un certo modo. Per rifare un attimino sul fatto che la documentazione è tutta in comune, devo dire la verità, io insomma sono 28 anni che sono in questo consiglio comunale e mi ricordo che tutti i documenti erano sempre dentro i faldoni, tutti indistintamente. Anzi, quando non c'era qualcosa all'interno, si alzava sempre qualcuno della minoranza e diceva: ah, ma non c'è quel documento, rinviamo, e si accettava tranquillamente. Detto questo, comunque, visto che lei è la maggioranza, sindaco, anzi è capo sindaco, quindi può fare quello che vuole, ripeto che, attenzione, le 24 ore prima significa non alle 8 del mattino fino alle 7 e mezza di sera, 24 ore prima significa la domenica alle 7 e mezza non essere disponibili. Ma siccome la domenica non è aperto il comune, sabato né tanto meno venerdì pomeriggio, il primo orario utile che troviamo come apertura del comune è il venerdì, due ore, facciamo così, sette ore e mezza prima, almeno la mattina del venerdì deve essere aperto. Quindi 24 ore prima, non dice 3 ore, 4, 5 o 10, 24 ore prima. Quindi io mi sento di abbandonare l'aula, visto e considerato che non c'è nessuna motivazione per cui non si possa rinviare. Peraltro dobbiamo discutere un altro argomento la prossima volta, questo potrebbe essere anche oggetto di una certa condivisione. Fate quello che volete.
Allora, grazie Topazzini. Il sindaco sulla votazione, sulla proposta di votazione si è astenuto, quindi quando lei dice il capo sindaco, eccetera, insomma, riferito proprio a questo argomento, lo trovo fuori luogo. Detto questo, il Consiglio è sovrano, il Consiglio ha preso una decisione di trattare il punto e il punto si tratta. Tutto lì. Discutevo adesso con il segretario comunale che per evitare queste polemiche prossimamente cercheremo di fare due cose. La prima, di convocare i consigli comunali al martedì. La seconda, di modificare il regolamento per cui si specifichi bene, meglio, come sono da calcolarsi queste 24 ore, in maniera, in che termini, come si fa, in modo che tutti, e anche su che cosa viene inviato, che cosa no, cosa si trova in segreteria, cosa negli uffici, in modo che non ci siano più polemiche di sorta. Cedo la parola al vice sindaco Visentin per l'illustrazione del punto.
Allora, per comodità scorro la delibera e... No. Scorro la delibera e integro su quanto contenuto nel piano economico finanziario. Quindi, per inquadrare la delibera, si parla di una proposta di partenariato pubblico-privato ai sensi degli articoli 164, 180, 183 del decreto legislativo 50 del 2016 per l'affidamento in concessione dei servizi di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali previa riqualifica funzionale ed energetica e costruzione di impianti nuovi. Quindi stiamo trattando il cimitero del capoluogo, il cimitero di Villanova e il cimitero di Cimano. C'è tutta una serie di considerazioni che trovate riportata nella delibera, perché questo è un iter che è partito diversi anni fa, quando si è resa, a seguito di sopralluoghi, ma a seguito anche di segnalazioni da parte di Lux Fidelis, l'amministrazione ha inteso sviluppare un progetto di riatto degli impianti elettrici, che versano in condizioni al limite degli standard di sicurezza, sia per i manutentori, ma soprattutto anche per le persone che vanno in visita ai propri cari. E quindi questa era la premessa. Quanto si andrà a realizzare fondamentalmente è il rifacimento di tutti gli impianti elettrici, quindi a partire dalla cabina di media tensione, andando a rifare tutti i cablaggi della linea bassa tensione con luci votive a LED. L'opera include anche l'illuminazione interna ai tre cimiteri e l'illuminazione esterna, cosa carente ad esempio o insufficiente sia a San Daniele ma soprattutto a Villanova. Verrà realizzato un sistema di videosorveglianza a Villanova e a San Daniele presso il capoluogo e il tutto, ovviamente seguendo le normative vigenti, sarà supportato anche da pannelli fotovoltaici, pannelli solari. Per l'amministrazione non sono previsti costi, ma addirittura è previsto un versamento a suo favore di una parte del proventi da parte del concessionario. Chi avrà la possibilità di realizzare i lavori gestirà per tutta la durata della concessione i contratti di fornitura di energia elettrica relativa agli impianti, e facendosi carico quindi sia dei costi di gestione del pagamento delle fatture e del reperimento del migliore player sul mercato, assumendosi poi nell'ambito della convenzione anche la gestione, la conduzione, lo sfruttamento economico dell'impianto e ovviamente anche tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria. Il piano economico è stato asseverato dalla società Italgest SRL e diciamo che una volta discussa questa delibera verrà aggiornato il piano biennale degli acquisti e inserito poi nel piano triennale. E a testimonianza di quella che era la volontà dell'amministrazione, ricordo appunto di averle parlato di quest'opera durante l'esposizione del DUP. Entrando un po' nel merito un po' più tecnico, l'opera, la stima, il costo degli investimenti, diciamo che è relativamente recente, quindi è attendibile, IVA esclusa, sono 186.000 euro. Il piano finanziario del proponente Lux Fidelis prevede di intervenire con mezzi propri per 133.000 euro e di aprire un finanziamento per i rimanenti 93.000 euro. Quindi intende, diciamo, in qualche modo partecipare con soldi propri, in qualche modo interviene con un prestito. E la convenzione, che sarà comunque oggetto di ribasso, proposta ha una durata pari a 27 anni. Il canone annuo di concessione offerto al Comune è pari a l'11% dei ricavi, quindi diciamo non solo non ci saranno costi, ma in tempi relativamente brevi, si parla di qualche mese, sarà possibile ottenere il riatto, ripeto, dei tre cimiteri. Per le lampade LED, anche questo era un dubbio che mi era venuto quando ho visto la prima proposta ed è stata correttamente integrata, è prevista una durata media di 80.000 euro, quindi facendo i calcoli sui 27 anni sarà necessaria una sostituzione verosimilmente dopo il nono e dopo il diciottesimo anno, e questo è compreso nella convenzione. Il numero di lampade, per darvi un'entità, insomma, della portata del progetto, attualmente alla CiATE è di 1484. Per quello che è la mia esperienza, purtroppo visitando per ragioni personali quegli ambiti, vedo tante utenze disattivate, perché in questo momento funzionano male, quindi più di qualcuno ha provveduto a disattivare l'allacciamento, quindi c'è una previsione di aumento delle utenze. E poi, dai dati salienti, è previsto un canone annuo di 14,95 euro e un contributo uno tantum di allacciamento che varia per loculi, ossari, tombe a terra e tombe di famiglia, che va da un minimo di 10 a un massimo di 14 euro uno tantum. Per quanto riguarda altri dettagli di carattere tecnico, sono a vostra disposizione. Fondamentalmente questi sono i dati salienti del progetto. Diciamo che l'amministrazione intendeva con questa delibera, ma soprattutto con questo progetto, testare quello che è appunto la finanza di progetto, che potrebbe essere appunto un progetto pilota per poi utilizzare lo stesso strumento anche ad esempio per l'illuminazione pubblica. Questo è un progetto di portata relativamente modesta, si parla appunto di 100.000 euro comparati a quelli che sono i costi di un rifacimento della pubblica amministrazione, e hanno visto il coinvolgimento del servizio di ragioneria, lavori pubblici e della manutenzione del patrimonio. Quindi è stato, diciamo, coordinato a sei mani, con il coordinamento poi finale anche del segretario comunale per la stesura poi della delibera. Quindi ringrazio sia chi ha lavorato, sia voi se avrete la possibilità di approfondire e di votare positivamente questa delibera.
Grazie Vice Sindaco. Domande? Di Luc, prego.
Cioè, secondo me le luci nei loculi, cose funzionano, però nel parcheggio e luci interne, secondo me non hanno senso, a parte col costo di energia che c'è oggi, e dopo favoriscono casomai quelli che vanno a rubare al cimitero, non quelli che vanno al cimitero, perché di notte chi è che va al cimitero?
Lei forse dimentica che nel periodo invernale viene buio alle 4, quindi dalle 4 alle 7 io posso andare in cimitero. E poi comunque, a prescindere da quello che è la possibilità di avere una maggiore sicurezza all'interno del cimitero, presso il capoluogo e presso anche il cimitero di Villanova si realizzano degli atti vandalici, e quindi unendo la videocamera con un'illuminazione adeguata, secondo me questo è un deterrente anche per alcuni malintenzionati.
Il problema qual è? Che c'è anche un poliziotto qua. Hanno beccato anche chi rubava nei cimiteri, ma cosa gli hanno fatto?
Altri interventi? Buttazzoni?
Ti ringrazio Mauro con il garbo con il quale hai descritto questo progetto. Mi piacerebbe che tu usassi lo stesso garbo per descrivere l'intervento che farete sui loculi del cimitero San Luca di San Daniele, dove c'è questa grossa infiltrazione, questa problematica che è presente da molti anni. Grazie.
No, siamo nelle domande. Domande?
Il mio intervento è per positivizzare ovviamente tutta quanta l'iniziativa, sia perché la società che gestisce non è una società nuova, ma è la società attuale che gestisce da diversi anni questo servizio, è la Lux Fidelis di Premariaco, per cui di fatto aveva già un contratto di lungo periodo negli scorsi decenni, perché io ricordo che si paga sempre quella società lì, insomma, da tanto tempo. E oltre alla valutazione positiva, sia per quanto riguarda il numero dei loculi per la sistemazione e per la specializzazione dell'azienda, perché non è che un impianti, una ditta di impianti elettrici qualunque sia specializzata anche nei trasformatori a 15 volt, ci dicevano, per l'impiantistica cimiteriale in bassa tensione. Io quello che vorrei proporre, magari chiedo o comunque suggerisco, perché non è questo momento, per quanto riguarda la definizione, visto che siamo in una proposta della definizione definitiva contrattuale, che è la stessa che ai tempi, si ricorda, il sindaco avevamo proposto quando c'era il centro anziani nel tutto, è di solamente prevedere delle adeguate clausole rescissorie, visto il contratto di lungo periodo di 27 anni, nel caso di inadempimenti contrattuali di altre parti, quindi una tutela, una ex strategia adeguata da parte dell'ente pubblico per avere delle clausole rescissorie in caso di inadempienza contrattuale in tal senso. Ed eventualmente, se proponibile, nel campo intermediario, sempre in questo alveo delle clausole rescissorie, di proporre eventuali le possibilità di che ci sia o eventualmente che possa essere richiamato contrattualmente una sorta di commissione paritetica pubblico-privato per andare a verificare in corso di vigenza contrattuale se alcuni adempimenti vengono meno piuttosto che no. Questo per verificare l'adempimento contrattuale in corso d'opera senza dover per forza arrivare a rescissione, che sono solamente strumenti di tutela bonaria intracontrattuale per fare in modo che questo accordo, questo patto di lungo periodo funzioni al meglio nella garanzia dell'uno dell'altro. Teniamo conto anche che l'azienda si soccombe anche al carico della valutazione energetica, ne abbiamo parlato diverso tempo qua, per cui il canone fisso è al 10% senza oneri o non sono indicizzati rispetto al costo dell'energia, per cui il comune si prende sempre il 10% degli introiti al netto che l'azienda paghi più o meno di corrente e al netto di manutenzioni ordinarie o straordinarie più o meno gravose. Qui a me la valutazione pare possessiva. L'unica cosa che consiglio e suggerisco è di mettere delle adeguate clausole rescissorie e di controllo nell'ambito di questa partnership di lungo periodo. Per cui ben venga questo, lo anticipo già, ben venga le opere di private financing che permettono una, oltre che la realizzazione, soprattutto la manutenzione, perché sappiamo quanto ci costa in termini di delibere e di formalizzazione di atti pubblici una gestione di manutenzione di un'opera pubblica, che non è solamente la prima stesura, ma la manutenzione. Per cui l'affidarlo in maniera autonoma con le sue forze a un ente privato è un punto di vantaggio, secondo me, insomma, ecco. Grazie.
Grazie Violino. Quaglia?
Una domanda, non ho sentito parlare almeno. C'è qualche vincolo, qualche condizione che non vada a ripercuotersi tutto sull'utente finale? C'è magari un blocco dei prezzi o c'è magari con l'agevolazione che loro montano tutte le lampade a LED, potrebbero esserci delle agevolazioni anche per l'utente finale? Non si parla di questo?
No, è previsto, come dicevo, un canone annuo forfettario, sì, quindi ovviamente questo tiene conto del costo dell'energia, perché insomma il costo della fonte di emissione luminosa è rilevante, quindi si parla di €14,95 all'anno. Sì.
Altri interventi? Verdini?
Sì, appunto, volevo anch'io rimarcare che forse sarebbe necessario valutare prima delle priorità, secondo me non sono queste. Tuttavia l'unica critica che mi sento di fare è la durata, no? 27 anni, dicevi bene, non vi sembra un po' troppo lunga? Perché si è deciso questo? Cosa potete dire in più su questa lunga, in realtà, durata di contratto? Grazie.
Allora, per quello che è la mia esperienza, perché ripeto, i contatti con questa azienda, ma in generale lo sviluppo di questo progetto è iniziato probabilmente con il precedente segretario comunale, il dottor Garuffi, se non ricordo male. Infatti la cartella riporta l'ultima revisione del progetto del piano economico, ma questa attività l'avevamo iniziata prima del Covid. E sulla durata dei 27 anni posso capire, consigliere Verdini, diciamo che nessun progetto di finanza di progetto sta ormai sotto i 20 anni, perché di fatto l'azienda realizza l'opera a proprie spese, addirittura in questo caso anche con un mutuo, nell'arco di qualche mese. Quindi in cambio chiede ovviamente di poter estendere quelli che sono i tempi di rientro dell'investimento. Quindi come dice anche la delibera, ci potrà essere un ribasso. L'ordine di grandezza comunque è comunque dei 25 anni, anche l'attuale convenzione è di 25 anni e nel precedente consiglio comunale era stata appunto portata da 20 a 25, proprio perché si rischia di non essere appetibili e attrattivi nei confronti di chi vuole realizzare l'opera. Sulle convenzioni che riguardano la pubblica illuminazione, che ha un ordine di grandezza probabilmente 10 volte questa, si parla di qualche milione, un paio di milioni di euro, e che è il progetto che ha appena varato Gemona, col quale abbiamo collaborato anche, e chiede addirittura 30 anni. Quindi verosimilmente 25 potrebbe essere un intervallo di tempo ragionevole.
Altri interventi? Pischiutta.
Sì, grazie signor Sindaco. Intervengo anch'io insomma per sottolineare la positività del progetto. E come amministrazione è da un po' che lavoriamo, come ha già detto il Vice Sindaco, già dalla precedente amministrazione abbiamo iniziato a mettere in campo questo studio, e quindi oggi apprezzo, insomma, valuto positivamente l'approdo in Consiglio Comunale di questa progettualità, una progettualità che consente di, insomma, ammodernare e comunque rendere efficiente, rendere anche bello i nostri tre cimiteri, che sono comunque dei luoghi dove i nostri, insomma, le nostre persone vanno a visitare i propri cari, e quindi credo, ecco, meriti un'attenzione particolare che proprio ieri assieme al consigliere Pischiotto Antonio ne parlavamo, proprio in merito al cimitero di Villanova, perché le segnalazioni, insomma, arrivano anche sulla questione della sicurezza, e quindi ancora una volta sottolineo la positività, insomma, di inserire all'interno del progetto anche l'inserimento di telecamere, perché sempre di più, insomma, vediamo delle situazioni che non consentono alle persone anche di frequentare questi luoghi in maniera sicura. Un'altra cosa è la questione dell'illuminazione pubblica, che è necessaria. Anche a Villanova non è presente, soprattutto nel piazzale, dove comunque sostano anche durante la notte, insomma, delle macchine, insomma, comunque un luogo anche di fermata, e anche all'interno. Per quanto riguarda anche il cimitero di Villanova, durante l'anno, specialmente ad esempio durante la serata, insomma, la commemorazione degli Ogni Santi, vengono svolte delle cerimonie all'interno del cimitero, che adesso vedono l'utilizzo di illuminazione provvisoria che viene montata e smontata, insomma, facendo degli affidamenti di volta in volta. Ecco, questo inserimento consentirà, insomma, di snellire anche la procedura di dover andare a posizionare e a rimuovere ogni volta l'illuminazione. Sicuramente quella interna può essere mutuata durante il corso dell'anno e anche durante le fasce orarie, non sarà necessario magari tenerla accesa sempre, però in certe condizioni o in certe ricorrenze sarà necessario. Ecco, quindi questi accorgimenti sottolineano ancora una volta quella che è l'attenzione alle esigenze comunque segnalate dalla comunità e dai consiglieri comunali, e quindi la valutazione positiva della progettualità.
Grazie Pischiutta. Di Luca? No? Altri? Pilosio?
Vedo la positività di questo progetto, anche perché finalmente arriviamo al dunque. Come diceva prima Mauro, è cominciato molto tempo fa, per cui il fatto di dare una risposta anche alla gente adesso è benvenuta questa risposta qua, anche perché vediamo che le grosse difficoltà che abbiamo nelle amministrazioni è proprio quello non di progettare, ma di arrivare al termine di una progettazione per poi arrivare all'esecuzione del progetto, che tante volte sono lunghe. Chiaramente tagliare i tempi sarebbe sempre una bella cosa, e se si potesse farlo lo faremmo, ma abbiamo visto adesso su questo progetto qua quanto ci è voluto per arrivare a questo punto qua. Allora vedo in maniera positiva la risposta che daremo ai cittadini. Grazie.
Grazie Pilosio. Altri? No? Allora chiudo io con due parole. È un progetto, questo, della illuminazione votiva dei cimiteri di San Daniele, delle frazioni, importante, al quale tenevamo. Come diceva bene il Vice Sindaco, ci ha preso un sacco di tempo, perché la burocrazia è veramente lunga, è sempre necessario integrare con documentazioni, con validazioni, poi il momento è stato anche particolarmente complesso sotto l'aspetto prima del Covid, quindi alcune cose hanno rallentato, poi lo shock energetico e quindi ha impattato, questa è la questione tassi, anche questo ha impattato sul piano finanziario, e quindi vedete che per arrivare anche su una cosa, su un progetto che poi non cuba tante migliaia di euro, che sono 180, poco meno di 200.000 euro rispetto ad altre opere di milioni, però vedete che anche su progetti piccoli la burocrazia, i faldoni sono impegnativi e pesanti, e si sono impegnati anche un sacco di funzionari, a partire anche dal segretario comunale che ha seguito la partita, in particolare sotto l'aspetto giuridico del rapporto tra noi e il proponente. Però alla fine si arriva, e credo e mi auguro che una volta licenziato questo progetto, che avrà questo passaggio, poi ne avrà ancora un altro paio con delle delibere prima di giunta per il triennale, poi di consiglio per l'adeguamento al triennale e opere pubbliche, ma che chiusa questa parte burocratica possa effettivamente concretizzarsi dal punto di vista della realizzazione degli interventi e della riqualificazione in maniera molto ma molto ma molto più rapida. E la Buttazzoni chiedeva cosa facciamo per il cimitero. Stiamo già lavorando con un professionista per trovare una soluzione, l'ho scritto anche prima delle elezioni diverse volte, è un problema non banale quello di quella infiltrazione, perché è molto molto complesso dal punto di vista tecnico della soluzione, e c'è un professionista che se ne sta occupando e vedremo dove ci porterà, perché sarà un investimento non piccolo, ma che comunque è necessario, perché insomma la situazione non può rimanere così. Bene. Poniamo in votazione il punto 5 all'ordine del giorno, proposta di finanza di progetto secondo l'articolo 183,15 del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni per la realizzazione in partenariato pubblico-privato per il servizio pubblico di illuminazione votiva dei cimiteri comunali, previa riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti, modifica del programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Chi è favorevole? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? Claudio, astenuto? Contrario? Astenuti, 3 astenuti. Per l'immediata esecutività? Sì. Chiapolino, Buttazzoni e Di Luca, astenuti. Gli altri tutti favorevoli. Per l'immediata esecutività? Stessi favorevoli di prima, astenuti? Stessi astenuti di prima. La delibera è approvata. Il Consiglio si chiude qui, sono le 21:40, siamo riconvocati per il 28 giugno, mercoledì, alle 19:30, con esame della variante numero 93. Buona serata a tutti e grazie.
Arrivederci.
Ciao.